non è vincente, ecco, direi, la posizione dell'UE.
È chiaro. Allora, insomma, abbiamo naturalmente messo molta carne al fuoco. Ognuno delle cose che abbiamo detto meriterebbe ulteriori sviluppi, ma era importante comunque capire anche che cosa c'è dietro questi scoppi di violenza registrati negli ultimi giorni in Kosovo, lungo il confine con la Serbia. E avremo sicuramente modo di tornarci, speriamo, non per parlare nuovamente di aspetti negativi, ma magari per segnare anche il progresso di queste aree. Intanto ti ringraziamo molto, ringraziamo Matteo Tacconi, lo ricordiamo, giornalista, esperto di Europa centro-orientale, di Balcani. Ricordiamo il suo libro Kosovo, la storia, la guerra e il futuro, pubblicato da Castelvecchi. E se volete leggere cosa scrive Matteo Tacconi, oltre che trovarlo sulla stampa italiana, lo trovate anche su internet, sul suo blog radioeuropaunita.wordpress.com. 15.07, termina qui questa edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale. Grazie per l'ascolto da Roberto Spagnoli al microfono e Luciana Bruno in regia. Subito la linea alla Sala Zuccheri di Palazzo Giustiniani, seconda parte del convegno organizzato sulla giustizia dai radicali. È iniziata da qualche secondo la prima sessione, il titolo è La situazione della giustizia delle carceri italiane. Ha appena preso la parola il professor Giuseppe Di Federico per la sua relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia.
Alle qualificazioni professionali dei magistrati. Vengo al primo argomento. In qualsiasi paese, un uso avventato e indebito dell'iniziativa penale può produrre, e spesso produce, devastanti conseguenze sullo stato sociale, economico, familiare, politico e della stessa salute, a volte, dell'imputato indagato. Conseguenze cui non si rimedia con una sentenza di proscioglimento che giunge spesso a distanza di molti, a volte moltissimi, anni. Purtroppo si tratta di un fenomeno molto diffuso nel nostro paese, un fenomeno che ogni tanto ci viene ricordato dai giornali, da ultimo per una persona non comune come l'onorevole Formica, assolto dopo 17 anni. A differenza di quanto avviene in Italia, in altri paesi è consolidata democrazia, l'assetto del PM, le regole relative all'esercizio dell'azione penale, all'uso dei mezzi di indagine, sono specificamente mirate sotto, non solo sotto il profilo processuale, ma anche ordinamentale, anche ad evitare che pervengano in giudizio processi che non siano basati su solide basi probatorie e che i cittadini possano da ciò risultare gravemente danneggiati. Solo alcuni sommari accenni, non posso entrare in dettagli, riferito a una esperienza che io ho avuto per aver partecipato in una serie di occasioni alla preparazione della riforma del PM inglese tra l'84 e l'85, che ricordo quanto l'esigenza, anche sotto il profilo ordinamentale, di tutelare il cittadino a fronte di queste eventuali iniziative non fondate fosse presente nella discussione. Pertanto si decise, indico solo due aspetti dei molti che furono decisi al riguardo, che il PM non dovesse essere coinvolto nelle indagini per essere quindi in grado di valutare obiettivamente il materiale probatorio raccolto dalla polizia e decidere se vi fossero effettivamente gli estremi dell'azione penale, in modo per evitare lo svilupparsi di quella che venne chiamata allora la sindrome del cacciatore, che può portare chi è direttamente ed emotivamente impegnato nell'indagine a scambiare semplici indizi per affidabili elementi di prova. Si decise inoltre di fissare regole molto articolate per determinare le priorità nell'esercizio dell'azione penale, unitamente alle previsioni che il PM non debba iniziare l'azione se non esistono concrete possibilità di ottenere una condanna, il cosiddetto evidentiary test. Ovviamente la conformità dei comportamenti del PM a queste regole e anche ad altre viene poi considerata nella valutazione della sua professionalità, cosa questa che capita anche in altri paesi democratici e con particolare accanimento negli Stati Uniti. E voglio dire che a riguardo mi piace citare un discorso tenuto nel lontano 1941 dall'allora Attorney General Robert Jackson, poi divenuto un famoso giudice della Corte Suprema, nella quale gli affermava che se si lascia al pubblico ministero la possibilità di scegliere i casi da perseguire, si lascia a lui anche la possibilità di scegliere le persone da perseguire, non sempre in maniera commendevole, e di dirigere quindi le indagini di polizia alla ricerca di prove per i possibili reati da lui o da lei commessi. Affermava che per la protezione dei diritti civili del cittadino e per la stessa qualità della democrazia, questo è il maggiore pericolo insito nel ruolo del pubblico ministero. I poteri concessi al nostro pubblico ministero, tutti in vario modo collegati al principio di obbligatorietà, sono tali da rendere quel pericolo, segnalato da Jackson, di gran lunga più grave ed incombente per il cittadino che in qualsiasi altro paese a consolidata democrazia. Indico solo alcuni di questi aspetti. A differenza degli altri paesi, i nostri PM non solo godono di completa indipendenza esterna, ma ciascuno di essi gode di un'ampia indipendenza anche all'interno dell'ufficio. Non a caso si è sviluppato, non posso entrare nei dettagli, un marcato processo di personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero favorito dall'Associazione Nazionale Magistrati e dai suoi rappresentanti in Consiglio Superiore della Magistratura, quasi che per lui valga il principio del giudice naturale precostituito per legge. Tanto che, riferendosi al fenomeno della frammentazione e diversificazione dei criteri che di fatto governano l'indagine e l'iniziativa penale delle diverse procure e dei singoli sostituti, Giovanni Falcone la definiva una variabile impazzita del sistema. A differenza dei suoi colleghi di altri paesi democratici, il nostro pubblico ministero può di sua propria sponda iniziare a condurre attività investigative su qualsiasi cittadino, cioè su ciascuno di noi, quando ritiene che sia stato commesso un crimine. Nel condurre le indagini, la polizia deve operare chiedendo istruzione al pubblico ministero e seguendo in via esclusiva e vincolante le sue direttive. Nella fase investigativa, cioè, il ruolo del nostro pubblico ministero è di fatto quello di un poliziotto indipendente, cosa che non è resa meno preoccupante e meno anomala in democrazia per il solo fatto che il poliziotto indipendente si chiami formalmente pubblico ministero. Lo Stato ha l'obbligo di finanziare tutte le spese che i pubblici ministeri considerano necessarie per condurre le attività investigatorie, cioè in quanto qualsiasi limite relativo ai mezzi di indagine da utilizzare sui criteri di spesa costituirebbe un limite all'osservanza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. I pubblici ministeri non portano nessuna responsabilità per ogni e qualsiasi iniziativa investigativa e azione penale cui danno inizio, anche se anni dopo le loro iniziative risultano del tutto infondate e ingiustificate. In ogni caso, si possono pretendere, con immeccabile successo, che loro aspetto fosse un crimine stato commesso, imponeva comunque loro di agire. In altre parole, l'obbligatorietà dell'azione penale trasforma ipso iure qualsiasi loro decisione discrezionale in materia di indagini e di azione penale in un atto dovuto, escludente da quelle specifiche responsabilità che sono invece previste in altri paesi, come ad esempio le valutazioni negative sulla loro professionalità per iniziative penali azzardate o per indagini che sono state inutili e allo stesso tempo molto costose. A differenza degli altri paesi democratici, quindi, da noi la maggior parte delle decisioni relative alle politiche criminali non viene presa nell'ambito del processo democratico con una responsabilità politica, ma viene delegata senza trasparenza alcuna ai componenti di un corpo burocratico che ne portano responsabilità alcuna. Quasi qualsiasi innovazione volta a introdurre forme di responsabilizzazione del pubblico ministero viene considerata una minaccia per l'efficace difesa della legalità, per l'eguaglianza dei cittadini, per il corretto funzionamento dell'assetto democratico. Se questi stessi criteri di assetto e funzionamento del pubblico ministero italiano dovessero essere utilizzati per valutare i livelli di protezione della legalità degli altri paesi a consolidata democrazia, nessuno di loro supererebbe l'esame di legalità. Non la Francia, non l'Inghilterra, non l'Olanda, non la Germania, non l'Austria, non il Belgio, non gli Stati Uniti e così via. Non sono mai stati raccolti ufficialmente, anche perché non sarebbero utilizzati a fini valutativi, dati complessivi sul numero di cittadini italiani che hanno subito iniziative giudiziarie che dopo molti anni sono stati assolti né tantomeno degli effetti spesso devastanti e irrimediabili che quelle iniziative hanno avuto sulla loro vita. A mia conoscenza, gli unici dati raccolti con una certa minima organicità e per un periodo limitato sono quelli pubblicati in un libro scritto nel 2002 dall'onorevole Giovannardi con riferimento agli 84 deputati della Democrazia Cristiana inquisiti tra il 92 e il 93. Dei 59 parlamentari già giudicati nel 2002, ne sono stati giudicati poi anche dopo, ben 49, cioè l'83%, erano risultati non colpevoli o innocenti, mentre solo 10 avevano ricevuto una condanna. Per quanto l'autore non abbia pubblicato aggiornamenti di quei dati, sappiamo che il numero degli assolti è aumentato, basti pensare a Mannino e Gava. Delle conseguenze sulla vita degli inquisiti sappiamo solo che quasi tutti sono definitivamente stati eliminati dalla vita politica. Certo, per la maggioranza dei semplici cittadini inquisiti e poi assolti, le conseguenze di ordine economico, sociale e personale possono essere molto più gravi di quelle dei parlamentari che un minimo di protezione aggiuntiva l'hanno. Tuttavia, anche limitandosi a riflettere su questi soli dati, ciò che colpisce, che credo non possa non preoccupare chi coltiva ideali di tipo liberale, è che quegli eventi non abbiano avviato una riflessione su quale sia la dimensione del fenomeno con riferimento a tutti i cittadini e quali siano le caratteristiche del nostro assetto giudiziario che consentono il verificarsi di quegli eventi. Per molto meno in altri paesi si sono fatte inchieste parlamentari e si è dato l'avvio a profonde riforme. Negli Stati Uniti, in Canada, il famoso caso Marshall, da ultimo in Francia, dove dopo l'iniziativa penale nei confronti di 14 cittadini accusati di pedofilia e risultati innocenti, non dopo molti anni, ma dopo un certo numero di settimane, un magistrato responsabile dell'accaduto è stato convocato in Parlamento di fronte a una commissione d'inchiesta per spiegare pubblicamente, in una trasmissione poi anche televisiva, le sue iniziative e le sue decisioni. Un evento che poi si è collocato anche iniziative di riforma che sono sfociate nella riforma costituzionale del luglio 2008, che ha tra l'altro mutato la composizione del CSM francese, riducendo la rappresentanza di magistrati nel suo seno, che ora è minoritaria, con l'obiettivo di ridurre gli orientamenti corporativi di quell'organo. Mi rendo conto che cose del genere sono impensabili in Italia. Lo sono tanto, e questo è un episodio abbastanza differente, che quando il magistrato francese fu interrogato in Parlamento, il Consiglio Superiore italiano, non quello francese, quello italiano, espresse in una seduta pubblicamente la sua censura nei confronti della Francia, ritenendo che in quel paese si fosse verificata una grave violazione dell'indipendenza della magistratura e della stessa divisione dei poteri. Per potenziare la tutela dei diritti dei cittadini nell'ambito processuale non bastano certo le esortazioni, per quanto autorevoli, rivolte ai PM per cui usino moderazione nell'esercizio dei loro incontrollati poteri. Occorrono invece forme che, come avviene in tutti gli altri paesi a consolidata democrazia, collochino le decisioni sulle priorità nell'uso di indagini e sull'esercizio dell'azione penale nel processo democratico e vincolino i PM e lo stesso governo al rispetto di quelle decisioni. Sono ben consapevole di aver toccato solo uno dei molti aspetti critici dell'obbligatorietà dell'azione penale che crea disfunzioni anche in molti altri settori, non solo quello che qui mi interessava, quello della protezione dei diritti civili nell'ambito processuale. Passo al secondo argomento. Uno degli aforismi più citati in materia di giustizia è che justice delayed is justice denied, un detto che risale a Gladstone, e cioè che la giustizia resa in ritardo equivale a una sostanziale diniego di giustizia per il cittadino. I ritardi della nostra giustizia sono tali da rendere il diniego di giustizia di cui è vittima il cittadino italiano tra i più gravi al mondo, come puntualmente ci hanno ricordato nelle due ultime relazioni i presidenti della Corte di Cassazione Carbone e Lupo. Abbiamo ricevuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il doppio delle condanne ricevute dagli altri paesi dell'Europa occidentale nel loro insieme. E poiché la Corte Europea non riusciva più a smaltire i il crescente numero di cause per i ritardi provenienti dall'Italia, dal 2001 con la legge Pinto abbiamo dovuto trasferire dalla Corte europea alle nostre Corti d'Appello il compito di giudicare dei ritardi e di stabilire l'entità dei risarcimenti. Ma anche le Corti di Appello hanno ormai grosse difficoltà a far fronte al crescente numero dei ricorsi, tanto che vi sono già delle cause promosse da cittadini italiani presso la Corte europea per ritardi con cui le nostre Corti d'Appello giudicano le cause riguardanti i ritardi. È un circolo vizioso dal quale non sembra si riesca a uscire, mentre da circa 20 anni il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ricorrentemente mette in mora la giustizia italiana affermando che la sua inefficienza è tale da pregiudicare la natura stessa di Stato del diritto del nostro Paese. Le brutte notizie sull'inefficienza della nostra giustizia non finiscono certo qui. Se ampliamo la visuale a livello mondiale, consultiamo i dati forniti dalla World Bank, dalla Banca Mondiale, sui problemi finanziari della lentezza della giustizia nelle cause riguardanti la riscossione dei crediti, sono consultate da coloro che fanno gli investimenti, scopriamo che la nostra giustizia non solo è la più lenta in Europa, ma è anche più lenta della maggior parte dei paesi dell'Africa e dell'Asia. Siamo un fanalino di coda, è un gravissimo vulnus per i diritti del cittadino, ma finisce per essere anche qualcos'altro, un danno per la nostra economia. Tra le cause di questa abnorme inefficienza si indicano l'irrazionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, i ritardi nella modernizzazione tecnologica dell'apparato giudiziario, l'elevato numero degli avvocati ed altre ancora. Su tutte queste si può ragionare e certamente alcune di queste sono di grande rilievo. Da circa 40 anni io sostengo che tra le principali cause di inefficienza deve essere inclusa l'assenza di effettive valutazioni della professionalità e diligenza dei nostri magistrati. I dati che ho a disposizione sono tanti, li devo riassumere brevemente. Non ho certo il tempo per fornirti quindi dati analitici del fenomeno, che peraltro poi sono reperibili nelle mie pubblicazioni. Mi limito a ricordare che nel periodo 68-2007 le valutazioni negative ai fini delle approvazioni sono variate nei vari CSM dallo 0,4 allo 0,9%, ogni consiglio fa in media 4.000 valutazioni di professionalità, e hanno di regola riguardato solo magistrati che avevano gravi, e sottolineo gravi, condanne disciplinari o procedimenti penali pendenti. Nel 2007 il legislatore ha voluto porre rimedio e ha fatto una nuova legge molto, ma molto più severa. A mia conoscenza una delle più severe d'Europa, per non dire la più severa. Paradossalmente l'effetto è stato quello di rendere le valutazioni da parte dei consigli giudiziari e del CSM ancora meno selettive. Infatti tra l'ottobre del 2007, questa è la nostra ultima verifica, e luglio 2010, cioè il passato consiglio, sono state effettuate 2.297, cioè sostanzialmente 2.300 valutazioni. Solo 3 magistrati non hanno ricevuto valutazioni positive, uno di questi era già in pensione, cioè poco più dell'uno per mille. In buona sostanza il CSM ha di fatto effettuato le promozioni sulla base del mero decorrere dell'anzianità di servizio anche per i magistrati fuori ruolo, cioè anche per quelli che molti vanno fuori ruolo per molti anni, non svolgono funzioni giudiziarie, seguitano a fare carriera perché su loro si esprime un giudizio favorevole quanto alla loro professionalità di magistrati. Quanto all'estero, non ci vogliono credere. Così tutti i magistrati italiani, caso unico tra i paesi democratici con reclutamento simile al nostro, raggiungono per volontà del CSM il livello massimo della carriera, dello stipendio, della pensione e della buona uscita. Non intanto qui soffermarmi sul fatto, peraltro non secondario, che la nostra Costituzione all'articolo 105 assegna esplicitamente al CSM il compito di effettuare le promozioni e che l'organo di governo, promuovendo tutti in base all'anzianità, ha nella sostanza eluso il dettato costituzionale, salvo non vorrete ritenere che il nostro costituente volesse dare al termine promozione un significato radicalmente diverso da quello che ha nella lingua italiana. Quello che qui mi importa invece non è tanto questo aspetto, quanto è la relazione che lega organicamente, sotto il profilo organizzativo, organicamente e inscindibilmente, promozioni ed efficienza in tutte le organizzazioni che, come la magistratura, reclutano persone relativamente giovani, senza precedenti esperienze professionali, che di regola permangono in servizio per la loro intera vita lavorativa, cioè 40-45 anni da noi. In queste organizzazioni, quelle valutazioni servono proprio organicamente, connaturato al sistema, a verificare che i magistrati, inizialmente in possesso di conoscenze solo teoriche, maturino poi effettive capacità professionali. Servono successivamente a selezionare coloro che, per capacità professionali, impegno lavorativo, sono più qualificati per coprire le vacanze ai livelli più alti della carriera, man mano che il giudizio si avvia alla sua fase finale. Servono a verificare, cosa non meno importante, che si conservino le loro capacità lungo tutto il corso dei 40-45 anni di permanenza in servizio e finalità del pensionamento. Servono infine a fornire informazioni per destinare magistrati alle funzioni più consone alle loro caratteristiche personali e competenze professionali. Queste garanzie, presenti anche da noi fino alla fine degli anni 60, sono in varie forme ancora ben presenti e sono state raffinate negli altri sistemi giudiziari d'Europa, Germania, Francia, Belgio, Olanda, tutti insieme, tutti sistemi che evidenziano una efficienza nettamente superiore a quella della nostra giustizia. Da noi il CSM ha ritenuto che se ne potesse fare a meno, a partire dal Consiglio eletto nel 1968, cioè più di 40 anni fa, quando l'Associazione dei Magistrati, in nome dell'indipendenza interna, invitò a votare solo per i candidati che si impegnavano a non tenere nessun conto dei titoli giudiziari nell'effettuare le promozioni. Chi volesse leggere questo invito può leggere il notiziario della magistratura del marzo 1967. Una realmente effettuare promozioni generalizzate senza sostanziali e selettive valutazioni di professionali che il CSM ha mantenuto costante nel tempo e che di recente, come abbiamo indicato, si è anche accentuato. È possibile immaginare che l'assenza di reali competitive valutazioni della professionalità non sia tra le principali cause dell'inefficienza della nostra giustizia? Vorrebbe dire affermare che il concorso in magistratura, peraltro di scarsissima attendibilità selettiva, potrei su questo dilungarmi, abbia virtù divinatorie, e cioè sia di per sé sufficiente a garantire in coloro che passano il concorso crescita professionale, impegno professionale per i successivi 40-45 anni di permanenza in servizio. Sarebbe lo stesso che affermare che il permanere di sistemi di selezione competitiva negli altri paesi dell'Europa continentale non abbiano alcuna rilevanza nello spiegare la loro maggiore efficienza, ma siano solo l'espressione di un orientamento sadico di quei paesi nei confronti dei loro giudici. In Germania, ad esempio, solo il 5-7% riceve una valutazione di eccellente, e poi sono quelli che solo loro raggiungono i livelli più alti della carriera e del trattamento economico. Aggiungo che nel corso delle numerose interviste da me fatte negli anni passati negli uffici giudiziari, numerose sono le testimonianze dei magistrati che segnalavano lo scarso impegno di colleghi e ne facevano risalire la causa all'assenza di reali valutazioni della professionalità e diligenza. Un fenomeno confermato dalle mie esperienze di consigliere del CSM. Alcuni magistrati lo hanno dichiarato pagando un alto prezzo poi in termini di decisioni del CSM. Tra essi Corrado Carnevale, che venne denunciato per vilipendio della magistratura dalla procura di Agrigento, il ministro non diede poi l'autorizzazione a procedere, Giovanni Falcone, il quale subì una dura reprimenda dal comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, bollettino della magistratura numero 4 1988, per aver detto, pagina 22, per aver detto in un pubblico convegno che, e cito, virgolette, occorre rendersi conto del fatto che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura rischia di essere gravemente compromessa se l'azione dei giudici non è assicurata da una robusta responsabilità professionale al servizio del cittadino. Ora, certi automatismi di carriera sono causa non secondaria della grave situazione in cui versa attualmente la magistratura. La inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbero provvedere il CSM e i consigli giudiziari, ha prodotto un livellamento dei magistrati verso il basso. In un sistema dove tutti raggiungono, a prescindere da sostanziali valutazioni della professionalità, il massimo livello della carriera e del trattamento economico, ciò che sorprende non può certo essere l'assenza di quei fenomeni di scarso impegno e di mediocrità di cui parlava Falcone, quando piuttosto deve destare meraviglia ed ammirazione, il fatto che nonostante l'assenza di stimoli e riconoscimenti istituzionali vi sono comunque magistrati di alta professionalità ed impegno che resistono alla demotivazione di vedere anche i loro meno impegnati, i colleghi meno impegnati, ricevere le stesse elevate valutazioni e gratificazioni di carriera ed economica. Non dirò come si usa, che quei meritevoli magistrati sono la grande maggioranza. Non lo posso dire perché non lo so. E non lo sa nessuno di quelli che lo dice. Ricordo invece che un noto studioso dei sistemi giudiziari, Vanderbilt, diceva che per una funzione tanto delicata quale quella del giudice, la mediocrità è più pericolosa della stessa corruzione, perché è molto meno facile da individuare e molto più difficile da rimuovere. Anche qui aggiungo che ho trattato solo uno degli effetti negativi della mancanza di valutazione e professionalità, tra questi ci sono anche il fatto che non si riescono a coprire le sedi meno gradite, il fatto che si sia creato in Italia quello che non esiste da nessun'altra parte, una commissione tra magistratura e classe politica che verificando i tipi di lavori che i magistrati sono andati a fare nei vari gangli dello Stato emerge subito molto chiaramente. Devo saltare un pezzo perché sennò la dura. In un convegno come questo, in cui si tratta dell'intollerabile situazione di vita nelle nostre carceri, avrei voluto parlare dell'assistenza legale ai meno abbienti, che certamente riguarda la maggioranza dei detenuti. Purtroppo non ne ho il tempo, però un dato vorrei comunque indicarlo per sollecitare una riflessione sulle nostre carenze nel settore. Nel Regno Unito e in Italia si destinano le stesse risorse complessive al sistema giustizia, ma mentre nel Regno Unito la percentuale di risorse finanziarie destinate alla difesa dei meno abbienti si aggira sul 45% del totale, in Italia le percentuali solo del 3%. Abbiamo invece il primato della parte destinata agli stipendi, che comprende il 76% contro il 55% della Francia. Grazie.
Grazie professor Di Federico. E adesso la parola, come annunciato precedentemente, al professor Padovani sullo stato dell'amministrazione penitenziaria. Prego.
Grazie presidente. Il titolo che mi è stato assegnato è un titolo, come dire, un po' troppo vasto, quasi volatile, e certamente inappropriato rispetto alle mie capacità di valutazione e di giudizio. Infatti lo stato dell'amministrazione penitenziaria a me interessa soltanto per il suo esito finale. Lo stato delle carceri e la condizione dei carcerati, che è per l'appunto il tema sul quale mi soffermerò. È questo lo stato dell'amministrazione penitenziaria che interessa a un cittadino e che interessa anche, se permettete, a un professore di diritto penale che però prima è cittadino. Ora, per definire la situazione delle nostre carceri e dei nostri carcerati, si possono usare molte parole, si possono descrivere molte situazioni. si può passare in rassegna una serie pressoché infinita di mali, di disfunzioni, di orrori, ma poi alla fine si possono usare due parole sole, che sono quelle utilizzate in un recente libro di Lucia Castellano e Donatella Stasio, l'una direttrice di carcere, l'altra una giornalista, che hanno scritto un volume che merita di essere letto, Diritti e Castighi. E per definire la condizione carceraria usano questa semplice espressione, tortura legalizzata. Una definizione forte, si dirà, drastica. Qualcuno potrà apparire eccessiva. In fondo, il nostro sistema penitenziario si può ancora considerare a macchia di leopardo, in cui le macchie nere sono certamente preponderanti, ma esiste ancora qualche traccia di manto giallo, se c'è. Rita Bernardini, sul punto, probabilmente qualche perplessità ce l'avrebbe. E può suscitare un moto di dubbio, di perplessità, l'uso dell'espressione tortura. In fondo si potrebbe dire nessuno, o quasi nessuno, si propone di infliggere intenzionalmente sofferenze gratuite ed ulteriori rispetto a quelle connaturate all'esecuzione legittima della pena. Ognuno fa quel che deve e poi accade quello che può. La tortura, quando non è il frutto di una intenzionale inflizione di sofferenza, è, si potrebbe dire, siamo un paese dove le giustificazioni si comprano a buon mercato, potrebbe essere una sciagurata eterogenesi dei fini, deprecata, deprecabilissima, esecrata, esecrabilissima, ma alla fine è un'eterogenesi dei fini, perché il nostro fine è tutt'altro. Il nostro fine è quello di avere una situazione tale da consentire questo evento miracolistico che è rappresentato dalla rieducazione del condannato, di cui due parole poi dirò. Quindi eterogenesi dei fini, perché fini altri da noi. Ma quando questi fini altri da noi si perpetuano nel tempo per anni e per decenni, assumono un carattere massivo e seriale, non si può più dire che sono altri da noi, sono i nostri fini. Noi possiamo negarli a parole, ma dobbiamo riconoscerli nei fatti come nostri, perché noi li provochiamo, non altri. Certo. Parlare di tortura legalizzata è un ossimoro, perché la tortura non può essere legalizzata. Per giunta in un ordinamento come il nostro, che non conosce nemmeno la tortura repressa, perché nonostante gli obblighi internazionali non abbiamo ancora trovato il tempo e il modo di prevedere l'incriminazione, mentre evidentemente conosciamo, sia pure nella forma di questa eterogenesi dei fini, che non è più eterogenesi ma è genesi nostra, abbiamo la tortura accettata come una normalità che diventa normativa, che si fa regola in qualche modo. Si fa regola, per esempio, attraverso quella strana formula che è la capienza tollerabile degli istituti penitenziari, di cui due parole bisognerebbe ben dire. Ma non si tratta di una situazione normativa, non si tratta di una situazione che sia regola, è in realtà una situazione che ha un altro nome, perché un nome ce l'ha chiaro, univoco, indiscutibile. Si chiama delitto di maltrattamenti in base all'articolo 572 del codice penale. Non è una buttata polemica. Non lo è affatto. In un recente saggio, che invito a leggere, perché vale la pena verificare i termini positivi di qualificazioni tanto infamanti in un recente saggio di un giovane, non più giovane, ma molto valoroso professore di diritto penale della scuola pisana, Alberto Gargani. Si studia in termini di qualificazione normativa il sovraffollamento carcerario in rapporto alla violazione dei diritti umani. E dopo avere premesso che se situazioni come quelle rilevate nelle nostre carceri fossero constatate in un ambito privato, nessuno dubiterebbe dell'applicabilità dell'articolo 572. Io apro una parentesi e dico: ma se si trattasse di animali, nessuno dubiterebbe, perché abbiamo provvidamente inserito nel 2004 l'articolo 544 ter, per cui situazioni come quelle che patiscono i nostri carcerati non le potrebbero partire dei gatti, dei cani, dei topi, delle cavie da esperimento, dei coleotteri. Ebbene, dopo questa premessa sviluppa un'analisi condotta davvero in punta di forchetta giuridica con una conclusione univoca che posso riprodurre tra virgolette. Siamo di fronte a un fatto conforme al tipo legale, materialmente lesivo di beni penalmente protetti, che presenta peraltro una peculiare nota distintiva, il carattere massivo e seriale dell'offesa. Ma non si tratta, dice Alberto Gargani, semplicemente di un fatto tipico, perché un fatto tipico alla fine può anche essere giustificato. Qui di solito si tira fuori la mancanza di risorse, non abbiamo soldi, le carceri sono vecchie, non le possiamo mica rifare tutte di botto. Tutte di botto no, ma magari cominciando 50 anni fa sì. E quindi, in definitiva, esiste, secondo una prospettazione timida, una giustificazione che non viene allegata come tale, ma che in sostanza viene portata come argomento, come dire, a discarico, difensivo, questa causa di giustificazione, per non dire poi che il sistema è congegnato in modo che ciascuno possa fare tranquillamente il suo dovere, la sua piccola frazione di dovere funzionale, il cui esito sfugge al singolo, ma si realizza nell'insieme di adempimenti. Io PM faccio il mio ordine di carcerazione, poi non so nulla, non so dove va il detenuto. Io direttore lo accolgo, non posso non accoglierlo. E dove lo metto? E lo metto insieme con gli altri, ce n'è 9 in una cella e sarà il decimo. E così via e così via. Ognuno fa il suo, però alla fine le condizioni inumane e degradanti, cito sempre testualmente, in cui si traduce il sovraffollamento danno luogo a una situazione tipica ed antigiuridica, espressione di un travalicamento dei limiti oggettivi del dovere, per cui l'insieme determina la circostanza che il carcere sia definibile oggi in Italia una istituzione criminale, non criminogena, quello lo è sempre stata, da quando è stata inventata è criminogena, è un'istituzione criminale. Sono parole pesanti come macigni, perché di per sé evocano uno scenario repressivo. Il nostro non è un paese dove ancora si pratica e si difende l'obbligatorietà dell'azione penale. Se ne parlava poc'anzi con la consueta fredda ma appassionata lucidità il professor Di Federico. Però in questo caso siamo in presenza della conclamata violazione dei diritti umani elementari. Si dà luogo a una fattispecie antigiuridica di maltrattamenti, è un giudice che accetti, che magari Non si sa, condanni, ma che intanto accerti, viva Dio, accerti. Dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci, innanzitutto, sul piano interno. Peraltro, appare il più silente ovattato, con un esito davvero paradossale. Oddio, non dico che tutti siano silenti, e tutti siano di ovatta, però non si può neanche dire che il moto di risposta corrispondente alla immane gravità della situazione sia in termini di proporzione. Peraltro, se non c'è un giudice a Milano, se non c'è a Roma, se non c'è a Palermo, dove che sia, beh, c'è a Strasburgo, c'è stato per il caso Suleimanovic, purtroppo un caso ancora rimasto isolato per ragioni legate alla difficoltà anche di adire la giurisdizione internazionale da parte di detenuti. Se no, c'è persino all'Aia un giudice, perché il giudice dell'Aia interviene sulle gravi estese violazioni di diritti umani quando una giurisdizione interna non è in condizioni di agire, non è in condizioni di fatto. Non facciamo finta che noi siamo un ordinamento civile. Non facciamo finta, perché noi non siamo un paese civile. Sino a non molto tempo fa, il paravento ideologico di una situazione che è sempre stata grave, che è sempre stata drammatica, che ora è diventata criminosa, ma che è sempre stata grave, il paravento ideologico era, per così dire, la crisi permanente dell'istituzione penitenziaria. Non riusciamo a raggiungere le finalità che ci proponiamo di raggiungere con l'istituzione carceraria. Non riusciamo, come si dice con una brutta parola che però ti scappa dalla bocca a forza di sentirla, a implementare. Cioè a rendere operativa la funzione rieducativa, e faremo ogni sforzo nei limiti del possibile, si capisce. Ora, nessuno ignora, o dovrebbe ignorare, che la questione carceraria nasce col carcere stesso e che vizi e storture accompagnano l'istituzione lungo tutto il suo cammino da circa 2 secoli. Come scrivono coloro che si occupano di queste cose, uno fra i più autorevoli, Foucault, la riforma carceraria è praticamente contemporanea al carcere stesso, ne costituisce, per così dire, il programma genetico, no? E non è mai venuto meno questo programma riformatore, è eterno. Carceri che non vanno, che non corrispondono all'ideale, che bisogna riformare. Allora si è sviluppata quella specie di inesausta utopia punitiva che ha moltiplicato di decennio in decennio le ideologie penitenziarie nel senso marxiano di cattiva, anzi pessima coscienza, che magari saranno anche ispirate alle migliori intenzioni, ma che sono risultate incapaci di misurarsi con la realtà e anzi sono servite ad occultarla, a mimetizzarla, a nasconderla, ad abbellirla, a imbellettarla, a mistificarla. Perché oggi nessuno, ma davvero nessuno, può razionalmente ritenere che la funzione rieducativa, qualunque cosa significhi rieducazione, non voglio entrare in questo tema, sia un programma sensato e praticabile in una dimensione carceraria. Nessuno. Sarebbe come pretendere di insegnare il mezzo fondo a uno che ha le gambe legate e 2 enormi pesi nelle mani. Questo è il programma di rieducazione. Quindi facciamola finita. Non raccontiamoci le favole. Quello che dobbiamo dire a noi stessi è che non è possibile o meglio, dobbiamo sforzarci che non sia possibile che il carcere diventi ulteriormente desocializzante. Ma al di là di questo dobbiamo auspicare ed esigere in forma tassativa che il degrado delle carceri cessi, si ristabilisca il senso di umanità. Perché il degrado delle carceri misura il degrado della società, lo misura perfettamente. A meno che non ci si voglia rassegnare, e noi pare che su questa strada siamo allegramente avviati, ad una società in cui la belva è il volto e l'umano è la maschera. Ma vedete, oggi abbiamo superato anche i limiti di una presunta crisi funzionale, non ce la facciamo a rieducare, non siamo ancora abituati a concepire congegni idonei allo scopo. Ora, avere superato questa soglia, avere trasformato il carcere in uno strumento di tortura legalizzata, ha una sua, come dire, utilità paradossale, vogliamo dire così. Perché fa scendere il carcere dalla mitologia rieducativa al terreno della realtà vera, effettuale, insensibile agli orpelli retorici, alle dissimulazioni mistificanti. Riduce il carcere alla sua dimensione reale. E che cos'è il carcere nella dimensione reale? Il suo nocciolo duro qual è? Il carcere è una sofferenza legalmente inflitta. Punto. Fine della trasmissione. Il carcere è una sofferenza legalmente inflitta. Certo, non fa piacere sentir dire che un giudice infligge una sofferenza, un professore insegna un diritto della sofferenza, ma è così. Ma se questo è il nocciolo duro, quello che dobbiamo chiederci sempre è quale sofferenza e come legalmente inflitta. Perché quale sofferenza non lo sa nessuno. Non lo sa il giudice che infligge la sentenza, limitandosi a stabilire un certo numero di anni di reclusione. Che cos'è la reclusione? Ah, la reclusione si saprà cos'è dopo che un soggetto sarà passato attraverso il vaglio dell'amministrazione penitenziaria. È a quel punto che saprà se si trova in un carcere piuttosto che in un altro, sotto la vigenza di certi provvedimenti piuttosto che di altri, di un regolamento piuttosto che di altri. E siccome vale sempre la regola di Franz von Liszt, che non il giudice, ma l'amministrazione penitenziaria determina il significato e il contenuto della decisione giudiziale, non chi infligge la pena, ma chi dirige il carcere attribuisce vita e forza alle minacce stabilite nel codice penale, è chiaro che la risposta a quale sofferenza, quale concreta sofferenza, quale effettiva sofferenza, costituita da mille restrizioni che da una parte ci sono e dall'altra no, in funzione dei circuiti nei quali si è avviato piuttosto che no, beh, questo non lo decide il giudice, non lo decide il legislatore. Loro si limitano a stabilire un perimetro esterno, privazione della libertà personale. Poi quel che ci sta dentro è un lungo viaggio attraverso la discrezionalità amministrativa. Un viaggio che, trattandosi di una istituzione totale, cioè chiusa, opaca e dominata da esigenze disciplinari autoreferenziali, si converte, non tende a convertirsi, si converte in arbitrio, in un arbitrio dominato dalle esigenze esclusive dell'istituzione. Goffman, Foucault, ma insomma, non hanno scritto in vano, si può far finta che non abbiano scritto, ma hanno scritto, e quel che hanno scritto non è controvertibile, perché ogni giorno verificato. Nel 1975 ci siamo incamminati allegramente sul cammino della dilatazione della della discrezionalità amministrativa. E ci siamo complimentati con noi stessi. Abbiamo rotto quegli argini che pure esistevano, come giustamente dice Marco Pannella, nel regolamento Rocco. Nel regolamento Rocco certi passaggi esigevano il giudice. Non voglio dire che il regolamento Rocco fosse un monumento di legalità, però voglio dire che nel 75 ci si è consegnati mano e piedi all'amministrazione. Tutto è stato rimesso a questa discrezionalità. Ma una scelta univoca che porta a un solo risultato. È inutile far finta che questo risultato poi sia il frutto del caso. È il frutto di una scelta. Una scelta però che non può tradursi nella violazione dei diritti umani. La Corte Costituzionale l'ha detto, l'ha ripetuto, bontà sua, l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive, non è ammissibile per il primato della persona umana, tutte cose verissime, verissime. Verissime, tanto più vere se si pensa che si riconnettono a un antico pensiero scettico, che sulla rieducazione aveva certezze tetragone. Lasciamo stare la rieducazione e pensiamo ai diritti inalienabili e irrinunciabili del condannato. Di questi bisogna fornire garanzia, effettività, tutela. Non la rieducazione, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che verrà se verrà, che non sta nel nostro potere. Tutela dei diritti, garanzia dei diritti. Ma chi lo diceva? Lo diceva Arturo Rocco nel 1910. Arturo Rocco, non Alfredo, che è il guardasigilli, fratello, che ha fatto il codice penale. Cioè, un uomo che oggi potrebbe essere, diciamo, presentato come un paradigma di autoritarismo. Invece no, era semplicemente un uomo che aveva una visione critica molto chiara e molto equilibrata. Di fronte a situazioni di questo tipo, come dicevo, non c'è necessità giustificante, non ci sono risorse finanziarie che tengono. E a scanso di equivoci ce l'hanno detto le regole penitenziarie europee. Siccome le regole penitenziarie europee sanno dove si va a finire, sapevano, e hanno scritto espressamente: le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse. Quindi non veniteci a raccontare che i soldi non ce l'avete. E del resto è lo stesso ragionamento che sta alla base di quella sentenza della Corte Costituzionale tedesca, il Bundesverfassungsgericht, del marzo di quest'anno, che giudicando sul ricorso di un condannato che era stato detenuto, udite udite, in una cella di 8 metri quadrati ma in compagnia di un fumatore, mentre lui non fumava, e con un bagno che non aveva la porta, potendosi fare la doccia solo due volte alla settimana, quindi condizioni inumane, inumane, per cui chiedeva un indennizzo dopo l'esecuzione della pena, e l'amministrazione resisteva dicendo: ma io non potevo spostarlo, e quella era la situazione, anche se in Germania il tasso di riempimento è del 90%. E il Bundesverfassungsgericht che cosa gli ha detto? Se non potevi, lo dovevi liberare, non lo puoi tenere. Se lo tieni, lo tieni solo a certe condizioni, se no lo liberi, lo liberi. O sei capace di adeguarti allo standard di umanità, oppure lo liberi. E il ragionamento è impeccabile, è assolutamente impeccabile. Ciao Giulia.
Giulia.
È assolutamente impeccabile, perché si tratta in definitiva di rimuovere un illecito, non solo di ripristinare la legalità, di rimuovere un illecito, di eliminare una criminosità. E quindi bisogna perlomeno eliminare il sovraffollamento, cioè la situazione visibile. Mi avvio rapidamente alla fine. Bisogna, capienza tollerabile non esiste, perché la tollerabilità riguarda l'istituzione, non il corpo dei detenuti. La capienza è una sola. I soggetti destinatari sono molti, sono la classe politica, il legislatore. Che cosa può fare il legislatore? Molto, moltissimo potrebbe fare. Sugli strumenti tecnici non mi soffermo, ma sono stati già dibattuti, potrei aggiungerne qualche altro, ma il tempo ormai mi è scaduto. Non mi nascondo che il legislatore ha seri ostacoli sul proprio cammino, seri ostacoli legati alla funzione simbolica del carcere nel pubblico. Il primo è rappresentato dal fatto che il carcere deve essere nel senso che finisce sempre con l'essere meno appetibile delle peggiori condizioni sociali del mondo libero. E quindi su questo si misura lo standard, arbitrariamente, indebitamente, però si misura su questo. E badate che non è cosa di poco momento, perché nel 1895 un illustre visitatore di un carcere veneto, poi dirò chi era, si reca a visitare il carcere e lo trova in condizioni discrete, almeno ai suoi occhi. Dopodiché esce e si pone un interrogativo drammatico. In questi tempi di fame cronica nei contadini onesti, domando io se il legislatore fa opera di provvida ed elementare giustizia quando lascia la pellagra e l'anemia, la malaria e la fame ai poveri onesti, per poi, a spese dei contribuenti, provvedere i malfattori di vitto ed alloggio con gelosa cura dell'igiene e dei bisogni fisiologici umani. Ma sapete chi scriveva sta roba? Ma ve l'immaginereste? Ma scriveva Enrico Ferri. Enrico Ferri, che forse non era ancora, ma stava per diventare deputato socialista. Le scriveva Enrico Ferri. Figuriamoci se le leggiamo su certi giornali oggi. È un dato di fatto questo, che implica un'educazione, senza contare alle altre difficoltà. Però una cosa sola vorrei dire alla fine, e chiudo con questa perché mi sembra interessante, si ricollega al discorso sull'estensione della penalità che stamattina ha giustamente messo in campo il presidente Lupo. Questa espansione della penalità e della penalità carceraria avviene con strumenti diversi, l'intensificazione della recidiva, l'eliminazione o la restrizione di misure alternative, tutto gratis, nel senso che il legislatore presuppone che quello sia un elastico che si tira all'infinito, non costa nulla. Ma come ha giustamente notato un giovane costituzionalista d'ingegno, una strana forma di cultura economica impone al legislatore di coprire con appositi stanziamenti di bilancio ogni spesa prevista dalle sue leggi, ma non i costi che derivano dalla loro esecuzione in via amministrativa o per opera della giurisdizione. Per cui di fronte alla gigantesca domanda di giustizia penale è tutto gratis. Ma se qualcuno, le sedi ci sono, una volta che il legislatore prevede nuove incriminazioni. Badate che la sentenza di Strasburgo ha determinato in Toscana un calo del 10% nelle presenze dei detenuti, quella sulla liberazione degli extracomunitari che erano in carcere per violazione dell'ordine. Bene, se qualcuno, quando si prevedono nuove fattispecie, dicesse al legislatore: caro figliuolo, con quali denari pensi di far fronte alle nuove necessità degli uffici, alle nuove necessità penitenziarie? Tira fuori i soldini, perché se no tu non ti puoi permettere questo lusso. Tu hai 42.000 posti, 42.000 sono. Con quelli devi fare. Se ne vuoi di più, caccia i soldi. Vedrai che anche la gente comincia a riflettere sulla necessità di un uso estremamente parsimonioso della sanzione penale, comunque commisurato ai propri mezzi. Non possiamo pretendere di viaggiare con una vettura che non siamo in grado di pagare. Vi ringrazio.
Grazie professore. Grazie professore Padovani. Penso che entrambe le relazioni abbiano fornito a chi dovrà intervenire spunti davvero interessanti, adesso non voglio dire provocatori, ma insomma.
No, provocatori, no, dino, provocatori, assolutamente provocatori.
A lui gli piace, benissimo.
Assolutamente, io ci tengo.
Ah, benissimo.
Assolutamente.
D'accordo.
Io non sono un uomo di composizione. Io sono
questo l'abbiamo capito.
A me piace.
Questo c'era venuto il dubbio, però. C'era venuto il
qua
sospetto,
c'è un
però.
Solo valore da tutelare, quello si tutela. Non c'è prezzo, non c'è niente.
Va bene, questo però l'abbiamo capito pure. Allora, a partire da queste due relazioni vediamo gli interventi e quali spunti verranno in particolare assunti da tutti coloro che sono previsti in questa sessione. Seguirò l'ordine così come previsto nel programma, quindi do per primo la parola a Giuseppe Frigo, già giudice della Corte Costituzionale. Prego, professore.
La tentazione, caro Tullio, dopo il tuo incantevole intervento da incantatore, perché tu sei un incantatore, sempre stato così, la tentazione prima è quella di buttare via questi pochi appunti che mi ero fatto per un brevissimo intervento, niente di più, su un tema che è cruciale, ma in termini alternativi evidentemente rispetto alla tua prospettiva. Quello, viva Dio, del fine rieducativo della pena.
Non ci credo.
Che sta nella... Ma non c'era bisogno di dirlo. Ci conosciamo da tanto tempo. Che sta nella Costituzione. Ma allora, coraggio per coraggio, qualcuno la tiri fuori la proposta. Togliamolo. Togliamolo dalla Costituzione. Per quale ragione dobbiamo impegnare una Corte Costituzionale per anni, per decenni anzi, a elaborare faticosamente i connotati di questa finalità della pena? Se non esiste, se non può esistere, se è una turlupinatura, se è una presa in giro. Io non mi voglio pronunciare, anche perché poi, per fortuna mia, mi posso trincerare dietro il self-restraint che la mia funzione esige. E quindi faccio degli interrogativi, li do a voi che avete l'enorme fortuna di poter continuare a parlare rispetto a chi è una bella condanna, tutto sommato, per chi per 50 anni ha parlato, come è capitato a me, di limitarsi a scrivere delle sentenze o delle ordinanze. E però, è giusto per portare una documentazione di confronto e dire cosa ne facciamo, magari, di questa giurisprudenza ultradecennale, che comincia nel 1966 e che arriva fino a quest'anno. Una giurisprudenza che passo passo arriva a questo che viene chiamato ormai quasi un orientamento costante. Secondo la Corte, la finalità rieducativa della pena deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria, lo cito tra virgolette, la quale deve determinare modalità e percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore che pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito dalla rieducazione. Questo è il concentrato di una giurisprudenza che comincia nel 1966. E allora, se la virgolette colpa di questa giurisprudenza sta in quelle parolette della Costituzione, quale migliore scelta che cancellarle? Cancelliamo quelle parole, cancelliamo questa giurisprudenza e cominciamo da capo. Provocazione per provocazione, butto là, qualcuno ci pensi se può andare così. A meno che...
Io dico di sì.
Prego?
Io dico di sì.
Ecco, a meno che non si pensi che viceversa il percorso può essere, sia pure con qualche variante, utilmente fatto progredire. Io devo dire che non è il caso, ci sono tanti gli interventi che sono previsti, non è il caso di riandare minutamente a tutto questo percorso. Ma io devo dire che quando nel 1966 la Corte Costituzionale ha cominciato ad occuparsi del fine rieducativo della pena, certamente lo ha in via iniziale sottovalutato, sembrando di individuare non un risultato ma un'attitudine a conseguirlo entro un'articolazione che va dalla qualità alla misura della pena e poi soprattutto al modo di eseguirla. Non è un fine unico, è stato aggiunto. La rieducazione però è elemento essenziale. In un primo momento si era detto della fase esecutiva, quindi di quella che il professor Padovani dice è stata consegnata tutta all'amministrazione. Non lo so. Non lo so se riusciamo. Posso riandare ai miei 50 anni di esperienza forense per dire che forse mi sembra eccessivo questo giudizio. Ma è aperta la diatriba su questo punto. Certamente quando la Corte Costituzionale si è occupata della rieducazione, l'ha detto elemento essenziale della fase esecutiva, ma ancora oggi, dal momento che questa finalità permea la pena a partire dal legislatore che la deve stabilire nei suoi limiti edittali, per andare al giudice che la deve scegliere individualizzandola in rapporto al singolo soggetto, per andare alla sede esecutiva, ecco, la Corte Costituzionale, dopo aver detto che la esclusiva del legislatore nella scelta della misura della sanzione, in definitiva non dovrebbe essere toccata da problemi attinenti alla finalità rieducativa della pena, sta di fatto che la Corte Costituzionale si ritrova ancora oggi, ancora nei mesi scorsi, si ritrova a fare i conti con questioni di costituzionalità che attengono ai limiti edittali di certe pene, che vengono considerate sproporzionate, proprio perché non sarebbero tali da escludere per se stesse. Faccio un esempio, il sequestro di persona come è trattato nel nostro ordinamento. La Corte Costituzionale se n'è occupata non più tardi di un mese e mezzo fa di questa questione, perché da 25 a 30 anni di reclusione, minimo 25 anni di reclusione, addirittura superiore al massimo previsto normalmente per i reati, ecco. C'è una dialettica interna, c'è un ricorso alla Corte Costituzionale proprio su questi punti, quindi in relazione proprio a questi aspetti. E allora, io dico, è una macchina che gira a vuoto, è un sistema che gira a vuoto? Sono le domande che mi suscitano le provocazioni di Tullio Padovani, che è un amico e un maestro che io stimo non da oggi, insomma, ecco. E allora, che dire? Che dire se non riflettiamo che però la pena non è soltanto carcere e che allora la finalità rieducativa si può proiettare o no sulle pene che non sono carcere, per esempio sulle pene alternative? La Corte Costituzionale lo ha detto, lo ha affermato. La misura della, la scelta della qualità della pena alternativa e della quantità della pena alternativa sono a loro volta e devono essere ispirate dalla finalità rieducativa della pena. E allora, ecco, sono cenni, ma è una problematica che certamente è aperta. Se il discorso proposto dal professor Padovani è un discorso radicalmente di chiusura, allora bisogna chiudere tutto questo. Altrimenti vediamo che cosa si può fare diversamente per adattare questa formula costituzionale ad una realtà diversa, ad una realtà sanzionatoria diversa, che magari escluda il carcere in termini tradizionali o magari provochi una revisione anche di questo. Grazie.
Grazie a lei. Grazie a lei, dottor Frigo. La Presidenta sarà costretta d'ora in poi ad essere un pochino più rigorosa. Il tema evidentemente appassiona molti, ma che cosa che capisco, dovrò essere solo un pochino più rigorosa sui tempi. Do la parola a Vladimiro Zagrebeschi, che non... Ecco, sì. Mi ero persa dove ti eri seduto. Prego, prego, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Mi pare chiamato in causa tra...
Grazie, beh, la Corte spesso è chiamata in causa. E credo che il contributo che posso dare io è proprio riferendomi a quella che è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'interpretazione, nell'applicazione che ne dà la Corte Europea, la Corte di Strasburgo. Con questa precisazione, la Convenzione e quindi la giurisprudenza di Strasburgo indica, perché è scritto nella Convenzione, il minimo europeo di garanzia sui diritti, nel senso che gli Stati sono non solo liberi ma anche forse invitati, spinti ad andare oltre. Ma quando si vede da parte di un paese, qui parleremo particolarmente dell'Italia, una violazione continua, sistematica di certi diritti, non di tutti, tutti insieme naturalmente, allora ecco, stiamo di fronte alla violazione di un minimo europeo. In più, la Corte, nonostante le polemiche che possono esserci rispetto all'una o l'altra sentenza, è anche molto cauta perché maneggia una serie molto ampia di sistemi giuridici radicalmente diversi. E parlando di processo equo in particolare, sconta il fatto che parla a un continente che conosce il common law e il civil law, conosce il rito accusatorio nel penale e il rito inquisitorio, le indipendenze varie di pubblici ministeri e giudici sono diversamente disegnate, e nessuno di questi diversi sistemi è stato mai dichiarato in sé contrari alla Convenzione, per ragioni evidenti di convivenza in questo mondo di Europa, Consiglio d'Europa, 47 paesi. Quello che interessa alla Corte, di fronte ai ricorsi che sono dei ricorsi individuali di persone contro uno Stato, è il risultato. Qualunque sia l'ordinamento che produce, vediamo il risultato in raffronto ai diritti che sono elencati nella Convenzione. Ora, per quel che riguarda particolarmente l'equità del processo, l'Italia, nonostante quello che si dice giornalisticamente o politicamente qualche volta, non si è, salvo per un aspetto di cui parlerò, non si è presentata in modo particolarmente problematico rispetto ad altri paesi, anche vicini a noi, non c'è bisogno di andare lontano nel Consiglio d'Europa. Per quel che riguarda il processo penale, una volta esaurito il filone, che è stato abbastanza consistente, di ricorsi relativi al fatto che venivano utilizzate per la decisione delle dichiarazioni rese spesso da coimputati o anche qualche volta da testimoni che poi non si presentavano al dibattimento o si presentavano e si avvalevano della facoltà di non rispondere, quindi si sottraevano al contraddittorio sulla prova. Dopo la riforma del 111 della Costituzione e delle leggi processuali conseguenti, il filone è esaurito, che io sappia almeno a Strasburgo. Diciamo così, abbiamo superato questo problema che era rilevante, anche se i numeri non erano straordinariamente consistenti, però erano serie le questioni che si ponevano. Rimane aperto, relativamente aperto, il problema nel processo penale della contumacia. Dopo certe sentenze in relazione a vicende che non riguardavano Strasburgo, Battisti ed altri, una riforma, a mio modo di vedere, un po' rozza del codice di procedura e poi una sentenza della Corte Costituzionale hanno cominciato a rimettere un pochino in ordine la questione della contumacia, ma il problema è ancora aperto. Ma tolto questo, per quel che riguarda il processo penale, l'Italia non vede ricorsi consistenti e significativi. Dove la situazione italiana è drammaticamente indicata come intollerabile è quello della durata dei procedimenti, che riguarda soprattutto il processo civile, perché nel processo civile ci sono molti ricorsi, non perché il processo penale non abbia il problema della durata. Il processo penale non dà luogo spesso a ricorsi nonostante durate decennali, perché il più delle volte l'imputato non ha interesse o ha lui stesso magari contribuito alla durata. Ma il problema della durata riguarda entrambi i procedimenti. Se non ci sono tanti ricorsi per la durata dei procedimenti penali, dicevo, è per questo interesse di buona parte degli imputati, non tutti, alla durata. Quello che rimane nascosto è l'interesse della parte offesa, parte civile. Rimane nascosta perché nel sistema della Convenzione si dice, ed è applicazione dell'articolo 6 della Convenzione, che nessuno ha un diritto a veder perseguito penalmente il suo avversario, tra virgolette, insomma la persona che può aver cagionato un danno. Però una volta che il procedimento è aperto, la parte offesa che diventa parte civile è parte nel processo, ha diritto particolarmente alla ragionevole durata. E la giurisprudenza della Corte di Strasburgo negli ultimi anni si è sviluppata in modo chiarissimamente nel senso di trovare tutti gli agganci possibili nell'articolo 6 particolarmente della Convenzione per dare rilievo a questa parte nel procedimento penale. Però non c'è dubbio che il problema principale, per come emerge a livello europeo, con sanzioni di vario tipo politico e quindi sostanzialmente inefficace per il momento, riguarda il procedimento civile. Si è già parlato, si è fatto riferimento a questo escamotage, così qualificato la legge Pinto, facciamo all'interno, non facciamo venire fuori a livello internazionale il problema, le corti d'appello provvederanno e poi si sono a loro volta intasate di procedimenti. In realtà non era stato all'epoca, eravamo nel 2000-2001 mi pare, una cosa, come dire, una furbata nazionale in modo da sollevare la Corte di Strasburgo da certe valanghe di procedimenti e anche nascondere il problema. L'articolo 13 della Convenzione stabilisce che le violazioni dei diritti fondamentali, e la ragionevole durata è una, debbono essere trattate a livello interno, nel senso che devono essere evidentemente prevenute, ma se si verificano è a livello interno che ci deve essere il ricorso efficace per ripararle, rimuoverle, constatare se ci sono naturalmente e ripararle e rimuoverle. Quindi la legge Pinto in realtà, richiesta dalla Corte, non all'Italia, richiesta nella sentenza Kudla contro la Polonia, il problema non è soltanto italiano, era un obbligo, però non funziona. Ultimamente, poi negli ultimi anni, non funziona semplicemente perché il capitolo di bilancio destinato al pagamento dell'indennizzo stabilito dalle corti d'appello si esaurisce verso maggio-giugno, il che significa che a Strasburgo ormai ci sono centinaia di ricorsi seriali perché una volta ottenute la decisione della Corte d'Appello e magari della Corte di Cassazione, se è il caso, poi alla fine la somma non viene pagata o pagata a distanza. Il che ci copre di ridicolo e del peggio che si può dire per un paese. Ciascuna presa da sola, la violazione della ragionevole durata, del diritto alla ragionevole durata dei procedimenti, si può dire, ma insomma, rispetto alla tortura, rispetto a altre violazioni, tutto sommato non sono violazioni gravissime. Può anche darsi che sia vero, ma il fatto è che quando diventa strutturale, sistemico, normale, cioè ormai credo che, non so, 70% delle cause civili pendenti sono già in violazione. E il paese che non ha più una giustizia, questo mi riallaccio a quel che diceva di Federico. Tra l'altro, dietro alla inesistenza di giustizia civile non sta soltanto la violazione della ragionevole durata, sta il problema della preminenza del diritto, che è nel preambolo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non c'è preminenza del diritto se non c'è un accesso efficace a un giudice che decida, evidentemente. Ci stanno poi tanti diritti di natura sostanziale, diritti fondamentali, che non avendo la possibilità dell'accesso al giudice, la singola persona vede violata o non riparata, non riconosciuta. Quindi la situazione a me pare che sia molto grave. Di tutto questo non posso tacere il mio stato d'animo, avendo preso l'aereo stamattina presto da Torino per venire a partecipare a questo, di tutto questo il nostro Parlamento non si occupa e in queste ore si sta occupando di fare il contrario di quello che sarebbe necessario. Questo va detto perché, per fortuna, essendo un pensionato, posso liberamente esprimermi. Ci sono problemi gravissimi di questo Paese, abbiamo un Parlamento che fa il contrario, oppure non se ne occupa. Per quel che riguarda il carcere, rispondo in qualche misura, o non rispondo, insomma proseguo, mi riprendo alcune cose dette da Tullio Padovani. C'è questa sentenza Sulejmanovic contro Italia, dove la Corte per la prima volta, a mia conoscenza, ma credo che sia così, ha trovato una violazione dell'articolo 3 per il solo fatto del sovraffollamento. La situazione probabilmente non era quella giudicata tra le più gravi che esistono di fatto in Italia. Normalmente le violazioni vedono accanto al sovraffollamento questioni di igiene, di luce naturale, di areazione, eccetera, malattie, eccetera, eccetera. Ora, dopo quella sentenza sono già decine e decine i ricorsi che arrivano a Strasburgo. Ora, è interessante vedere come la Corte di Strasburgo si sia comportata finora, non specificamente in materia nei confronti dell'Italia, ma in generale, perché il problema è molto diffuso in Europa, e a differenza di quanto ha fatto la Corte Costituzionale Federale tedesca. La storia di questo tipo di violazione nasce con una sentenza Kalashnikov contro la Russia, di diversi anni fa ormai. Questo signor Kalashnikov ricorrente era sovraffollamento, si era preso la tubercolosi, drammatico. La difesa che nella causa aveva svolto il governo russo era di questo tipo. Guardate, non crediate che l'abbiamo maltrattato perché lui, perché ce l'abbiamo con lui. Il signor Kalashnikov era, mi pare, un truffatore normale, diciamo così. Il governo russo diceva, queste sono le condizioni. Quindi non c'era, diciamo, una discriminazione in danno. Ecco, sono tutti così. Solo che all'epoca erano 800.000 i detenuti nella Federazione Russa. E allora cosa è successo? Che di fronte a una violazione che la Corte ha affermato, dell'articolo 3, uno degli articoli principali, più gravi, diciamo così, della Convenzione, la Corte non ha però fatto come ha fatto la Corte federale tedesca. E allora bisogna liberarlo. E così, finora la Corte ha fatto con l'Italia, dove trovando una violazione del diritto a non essere sottoposta a trattamento inumano o degradante, non tortura, inumano o degradante, ma è sempre l'articolo 3, non ha ordinato la liberazione. Potrebbe la Corte farlo? C'è tutto l'est d'Europa che è in queste condizioni. La Francia non è in condizioni migliori, anche sotto il profilo dei suicidi e tentati suicidi. Per questo, diciamo, tra virgolette, la prudenza della Corte, che è una prudenza che è piena di contraddizioni, perché nel momento in cui afferma violazione di questa gravità, si astiene da fare il passo che ha fatto in altre materie, per esempio nella sentenza Sanitse contro la Georgia, in cui un oppositore politico del potere dell'epoca si trovava detenuto senza titolo nelle cantine del Ministero degli Interni di una delle regioni autonome, la Corte ha ordinato nel dispositivo la liberazione. È stato poi liberato. Non è stato fatto questo discorso finora per quel che riguarda i maltrattamenti di cui parlava Padovani.
Ma Sulaimano c'era fuori, aveva finito l'esecuzione.
Sì, Sulaimano c'è al momento del ricorso, ma le centinaia di ricorsi che sono pendenti adesso non hanno questa caratteristica.
Speriamo che vada diversamente.
Non lo so, ma volevo esprimere questo dato tecnico della giurisprudenza di Strasburgo, che si lega al fatto che la situazione italiana è purtroppo comune, o forse anche peggiore altrove, in moltissima parte del Consiglio d'Europa.
Grazie professor Zagrebeschi. Grazie anche di tutte queste puntualizzazioni. Voglio dare adesso la parola a Carlo Nordio, che è procuratore aggiunto e già presidente della Commissione per la riforma del Codice Penale. Grazie mille.
Grazie a voi. È un grande onore essere stato invitato qui e ve ne ringrazio. Ringrazio soprattutto il presidente Pannelli. Vorrei prendere l'avvio di questi 10 minuti che dedicherò a questo breve intervento. 5 minuti per dire quali sono le cose che non funzionano e perché non funzionano, e gli ultimi 5 per dire cosa si può fare per farle funzionare. Prenderò lo spunto da quello che ha detto prima, cioè quello che ha detto in finale il professor Padovani, quando ha parlato, ha detto giustamente che non possiamo far correre un treno se non abbiamo i mezzi per farlo correre. È un po' come dire che non si possono fare le frittate grandi con poche uova, così come non si possono fare nessun tipo di prodotto di qualsiasi genere se non si fa prima un'analisi di tempi e metodi di produzione di servizi. Questo esame non è mai stato fatto in Italia da nessun governo. Non si sono posti il problema di quante uova avessero in frigorifero e collegare l'entità della torta all'entità disponibile, cioè partendo dal budget arrivare al target. E nemmeno quello opposto, fissarsi un target e sulla base di quello definire il budget, cioè le uova da comprare. Ha detto: noi facciamo così e per il resto vi arrangiate, fate con quello che avete. E questo non si può fare. Non si può fare con le carceri. Se ci sono 40.000 posti disponibili, bisogna adattare il nostro sistema repressivo ai 40.000 detenuti, non uno di più. Se vogliamo avere più detenuti, bisogna prima costruire più carceri. È elementare, Watson, ma il genio dell'ovvio, diceva Pascal, è un genio che hanno in pochi. La troppa luce abbaglia e le realtà troppo evidenti confondono. Tutto questo però dipende dal fatto, e vado un po' più indietro nel tempo, che noi abbiamo paradossalmente due codici, codice penale e di procedura penale, che sono due codici quantomeno strani, bizzarri. Lo è il codice penale, che reca la firma di Mussolini e del re. Questo già la dice lunga, anche se le sentenze che noi pronunciamo, che i miei colleghi pronunciano, sono pronunciate in nome del popolo italiano, in realtà vengono pronunciate sulla base di un codice penale che reca la firma di Benito Mussolini, capo del governo, e Vittorio Emanuele III, re d'Italia, capo dello Stato. Già questo vi dà l'idea di quanto sia antiquato il nostro codice penale. Ma quello che è ancora più paradossale è che il codice di procedura penale, che invece è molto più recente, è stato ancor più demolito, cambiato, modificato, integrato dalla Corte Costituzionale, dal legislatore, da una serie di interventi cosiddetti a fisarmonica che dilatavano e restringevano, come ha detto stamattina Pannella, a seconda delle emotività del momento. Si fa una legislazione più diciamo repressiva quando sotto l'onda emotiva si pensa che la sicurezza sociale sia compromessa, si fa una legislazione più liberale, più elastica quando magari in carcere c'è un suicidio. E badate bene che le leggi ad personam non sono una prerogativa dei giorni nostri, tutta la nostra legislazione è una legislazione ad personam. I meno giovani di noi ricorderanno che la legge Tortora, la legge Matarazzo, la legge Valpreda, la legge Freda, la legge Moro, ecco, sono tutte leggi che hanno un patronimico che indica l'elemento emotivo che ha ispirato il legislatore a intervenire senza coesione, senza armonia, senza una visione sistematica in questo corpo legislativo. E ne è uscito il pateracchio e l'arlecchinata che ne è uscito. Questi due codici quindi vanno cambiati. Vanno cambiati il primo perché è vecchio e il secondo perché è contraddittorio. Ma la parte più strana, più bizzarra del codice di procedura penale è che è nato storto, è nato male. Perché? Perché è nato avendo di mira, con una scelta politica giusta o sbagliata che fosse, il codice accusatorio anglosassone, il codice di common law, il codice cosiddetto alla Perry Mason, su un impianto costituzionale che invece era assolutamente incompatibile, perché chiunque abbia una minima esperienza del codice americano, del codice anglosassone, del codice del Regno Unito, irlandese, neozelandese, australiano, sudafricano, indiano, eccetera, sa benissimo che quel codice accusatorio poggia su alcuni principi fondamentali: la discrezionalità dell'azione penale, la ritrattabilità dell'azione penale, la rigida separazione delle carriere, o meglio, più ancora, l'unità delle carriere, ma una unità che comprende l'avvocatura, che fa parte di diritto, che deve e può far parte di diritto dell'organo giurisdizionale. Perché la giurisdizione, di cui noi parliamo tanto in funzione della sua unità, noi magistrati ne parliamo perché consideriamo l'unità della giurisdizione come un tavolo a due gambe tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti, mentre la giurisdizione o è lo ius dicere, e quindi è un tavolo, diciamo una colonna con una gamba sola limitata al giudice, oppure la dialettica che si forma nel contraddittorio dibattimentale, ed allora un tavolo a tre gambe che comprende anche il difensore. Tutto questo negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera, si dà per scontato: la ritrattabilità dell'azione penale, la discrezionalità dell'azione penale, l'estrema pragmaticità dei riti alternativi, dove chi patteggia, patteggia, e chi non patteggia viene punito due volte, perché è colpevole e perché non ha patteggiato. Quando noi abbiamo introdotto questo codice alla Perry Mason, lo abbiamo introdotto monco. Abbiamo voluto adattarlo alla nostra cosiddetta cultura, abbiamo preso una Ferrari col motore della 500 e la Ferrari si è inceppata. Tutto questo ha provocato tutta una serie di disastri, dei quali già stamattina, fino a pochi minuti fa, abbiamo sentito, e si riflettono ovviamente sulle carceri. Perché? Perché la lentezza dei processi, che deriva da questo intasamento della giustizia, da non aver voluto depenalizzare, dalla obbligatorietà dell'azione penale, porta i magistrati a fare quello che abbiamo sentito e continueremo a ripetere, cioè di anticipare la sanzione nel momento della custodia cautelare. Questo non è, diciamo, scopriamo l'acqua calda, salvo poi coprirci anche qui con una sorta di ipocrisia normativa, secondo la quale la custodia cautelare può essere applicata soltanto quando esiste la famosa triade, la pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento della prova e sospetto di fuga. Anche questa è un'ipocrisia. Tutti noi pubblici ministeri, io lo faccio da più di 30 anni, hanno avuto casi in cui il marito, gelosissimo, ha ucciso in colpo d'ira la moglie, si è costituito e ha confessato. Non poteva reiterare il reato perché di moglie ne aveva una sola, non poteva scappare perché si è costituito, non poteva inquinare la prova perché aveva confessato, ma il magistrato non poteva certo liberarlo, il che dimostra che, come retropensiero sia del legislatore che del magistrato, al di là e oltre questa triade famosa ne esiste una quarta, la famosa pound of flesh di Shakespeare, del mercante di Venezia, la libra di carne che ciascuno di noi vuole quando si trova davanti a un reato che allarma la società, cioè quello che si dice è la necessità di placare l'allarme sociale. Arriviamo adesso a che cosa si può fare. Beh, si possono fare molte cose. Prima di tutto occorre arrivare a quel diritto penale minimo di cui tutti parlano e nessuno invece verso il quale nessuno vuol fare il primo passo. Stamattina ho sentito con grande piacere il presidente Lupo dire esattamente queste cose, però noi sappiamo che da 40 anni, da 50 anni a questa parte, tutti i governi, tutti i parlamenti, tutti vanno in direzione esattamente contraria. C'è una proliferazione legislativa forsennata, schizofrenica, contraddittoria, che una panpenalizzazione che è arrivata al parossismo, che è culminato 2 anni fa, per fortuna bloccato all'ultimo minuto, di voler introdurre l'arresto obbligatorio per l'immigrazione clandestina. Io mi sono trovato a un congresso con il ministro dell'Interno e ho detto: guardate che l'arresto obbligatorio del clandestino può essere una scelta politica che non sta a un magistrato a discutere, ma ponetevi il problema che se a Lampedusa arrivassero 300 immigrati clandestini, in realtà poi ne sono arrivati 1000 l'anno scorso, voi dovreste fare 1000 arresti con 1000 convalide in 48 ore. Ora, 48 ore di convalide, questa è una professor Padovani, neanche lei forse c'era posto questo problema, de minimis non curat professor, ma noi pubblici ministeri, che abbiamo una mentalità volgarmente pratica, ci siamo domandati: ma come fai a fare una convalida per 1000 persone che hai arrestato in flagranza entro 48 ore? Non hai né i giudici, né gli avvocati, né gli interpreti, né i traduttori, né niente. Per fortuna è rientrata, ma questo la dice lunga sul dilettantismo con il quale il legislatore affronta questi problemi pratici. E allora, Primo, bisogna arrivare a una fortissima depenalizzazione e una forte semplificazione delle procedure. Noi abbiamo delle procedure bizantine che pochi anche conoscono, ma che sono, anche qui vorrei dire, demenziali. Tradurre gli atti nella lingua straniera nei confronti dell'imputato irreperibile, che non sappiamo nemmeno se sia vivo o morto, potrà anche essere una massima espressione di garanzia, ma a me pare una sorta di metafisica dell'intelletto speculativo e sterile. Che senso ha piantare un processo? Già non ha senso piantare il processo nei confronti dell'irreperibile. E una delle proposte che noi avevamo fatto era proprio quello di sospendere il processo nei confronti dell'irreperibile. Se poi gli dobbiamo tradurre nella lingua dell'irreperibile tutti gli atti che lo concernono, almeno quello più importante, questo è un dispendio di energie, di risorse, di persone, di finanze, eccetera, che è incompatibile con quelle poche risorse che abbiamo, ritorniamo a quello che ha detto il professor Padovani, e che invece andrebbero indirizzate verso processi più seri, l'ha detto anche stamattina l'onorevole Pannella. E allora, alcune cose. Vogliamo innanzitutto estendere veramente la garanzia contro quell'obbrobrio che è la carcerazione preventiva, rendendola realmente l'eccezione dell'eccezione e devolvendone la decisione a un organo collegiale. Da tempo si dice che c'è troppa contiguità tra il pubblico ministero che chiede la cattura e il GIP che la concede, perché il GIP sta a due passi dal PM. Non è proprio questo il modo giusto per porre il problema. Io, i miei colleghi stanno a pochi metri da me, tante volte mi hanno dato torto, tante volte mi hanno dato ragione. Il problema è non solo di immagine, ma anche di vera e propria garanzia sostanziale. La richiesta di una custodia cautelare, salvo nei casi di flagranza ovviamente, che venga affidata a un organo collegiale, penso alla chambre d'istruction presso la Corte d'Appello, una sorta di sezione istruttoria, darebbe una garanzia molto maggiore nei confronti dell'imputato detenuto in attesa di giudizio, e soprattutto eliminerebbe tutto quel dispendio enorme dei tribunali della libertà che intervengono magari quando il danno è già stato fatto, perché è molto meglio evitare che una persona venga incarcerata piuttosto che liberarla da parte del tribunale del riesame una volta che si è fatta 10 o 15 giorni di carcere. Questa è un'altra cosa che potrebbe essere eliminata: il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento. Noi siamo l'unico paese al mondo dove il pubblico ministero viene accostato dal difensore, il quale implora di patteggiare con l'articolo 444, e una volta che ci siamo messi d'accordo e la pena è stata sancita dal giudice, lo stesso difensore ricorre per Cassazione, al solo fine di far decorrere i tempi della prescrizione. Questo ed altre cose, la sospensione, ho detto prima, del processo nei confronti degli irreperibili, queste ed altre cose, e ho finito, le abbiamo messe per iscritto assieme a Giuliano Pisapia, attuale sindaco di Milano. Il professor Pisapia, assieme al professor Grosso e al sottoscritto, è stato, lui e Grosso meritatamente, io immeritatamente, presidente per la Commissione per la riforma del Codice Penale. Di bello c'è questo, che le tre commissioni, Grosso, Nordio e Pisapia, diciamo, si sono orientate progressivamente verso una serie di paletti assolutamente condivisi che ruotano attorno a queste cose. La certezza della pena, che va diminuita, non va aumentata. L'Italia è il paese così strano che minaccia pene stratosferiche. Voi sapete che tre furti in tre supermercati diversi, staccando la placca antitaccheggio, ti fanno rischiare 30 anni di prigione. Reato continuato, 10 anni moltiplicato 3, più di quanto stia rischiando in questo momento il pluriassassino olandese. Ma è ovvio che a fronte di una pena edittale comminata in modo così esagerato, il giudice si terrà sempre sulla parte più bassa, e addirittura la esecuzione materiale della pena sarà irrisoria. Chiunque abbia esperienza di tribunale sa che queste persone rischiano 30 anni, vengono condannate a un anno e due mesi con la condizionale e non fanno neanche un giorno. Noi diciamo, avremmo detto nella nostra riforma, minacciamo pene più miti, irrogheremo pene ancora più miti, ma quelle più miti e soprattutto alternative, evitando l'ingresso in carcere, vanno concretamente eseguite. Bene, concludo. Con il professor Pisapia abbiamo alla fine scritto un libretto dove abbiamo messo in una sorta di specchietto, ho indicato alcune di queste cose, in realtà sono molte di più, tutte quelle riforme condivise da me e da lui, cioè da due presidenti, e lo dico qui in una sede politica, due presidenti di commissione di riforma che hanno avuto due committenti diversi. Noi siamo stati incaricati dal governo allora Berlusconi-Castelli e Pisapia è stato incaricato dal governo Prodi-Mastella. Siamo arrivati a conclusioni praticamente identiche, molto, molto simili e quasi tutte condivise. Le abbiamo messe in uno specchietto. Queste riforme sono a costo zero, devono essere a costo zero, perché come tutti sappiamo i soldi non ci sono. Bene, io non lo so se, e questa potrebbe essere l'unica buona notizia di questi ultimi tempi, come forse sapete qualche settimana fa in attesa della nomina del nuovo Ministro della Giustizia è circolato addirittura il mio. La cosa mi ha fatto abbastanza sorridere anche perché a me nessuno aveva chiesto nulla, però mi è venuto un sospetto che potrebbe anche essere di buon auspicio, che avendo qualcuno di loro, parlo dei palazzi, letto questo libro, scritto da due persone diversissime, un avvocato di note simpatie di sinistra e un magistrato che certamente di sinistra non è, e sono arrivati a delle riforme condivise, potesse essere un buon punto di partenza per rimediare la nostra sinistrata giustizia.
Grazie mille, dottor Nordio. È chiamato in causa, mi sembra, ecco la parola a Carlo Federico Grosso, che è professore ordinario di diritto penale dell'Università di Torino, ampiamente chiamato in causa, quindi il programma ha fatto bene le cose.
Nordio, dopo che hai parlato tu, cosa mi resta da dire?
Provi, professore.
Io cercherò di dire qualcosa, anche perché il presidente Bonino mi ha sollecitato a parlare di un tema molto particolare, fino a un certo punto. Un tema però che mi è estremamente caro, e cioè il tema delle sanzioni penali alternative. Sì, caro, perché io sono anni che ritengo che la concezione carcerocentrica del nostro codice penale deve essere radicalmente superata, utilizzando ampiamente come pene principali delle sanzioni diverse dal carcere. Nordio. Il primo progetto nei quali quest'idea ha trovato la sua incarnazione è stato proprio quello della commissione che io ho presieduto. Le idee sono state poi riprese sia dalla tua commissione, sia poi soprattutto ulteriormente enfatizzate da quelle della commissione Pisapia. Detto questo, ecco, io però vorrei a questo punto fare un passo indietro e ricollegarmi a quanto sentito questa mattina nelle appassionatissime parole di Marco Pannella. È la sua idea di fondo, l'amnistia ovviamente accompagnata dall'indulto, guai fare un indulto senza amnistia, è stato fatto qualche anno fa, è stato un disastro, ancora oggi facciamo dei processi assolutamente inutili perché la pena viene estinta dopo aver fatto il processo, aver sprecato tempi e denaro. Ecco, diceva Pannella, utilizziamo l'amnistia e indulto come strumento di riforma di fatto per ottenere processi più sfoltiti, quindi processi importanti più rapidi, meno soldi sprecati. È un discorso effettivamente interessante. Ma io vorrei partire da questo. Ecco, un discorso che da un punto di vista pratico può piacermi. Ecco, da un punto di vista teorico, come professore di diritto penale un po' anziano, un po' noioso, mi lascia leggermente perplesso. Io ho sempre concepito così l'idea amnistia e indulto come strumenti eccezionali. Nasce l'erede, questa storicamente. Ecco però, questa idea indubbiamente, che può essere un'idea moderna, mi ha fatto nascere un'altra suggestione, una provocazione forte. Ecco, ma pensiamo a come è stato utilizzato lo strumento dell'amnistia e indulto nel dopoguerra fino agli anni 60. E se mi rammento bene, ma tu che sei la memoria migliore di me, forse anche prima, nel periodo del fascismo, il fascismo.
Di più.
Ecco, l'amnistia e l'indulto ogni 2 anni. Perché? Era il modo per cancellare di fatto tutti i reati di competenza pretorile. I reati puniti con la pena fino a 3 anni si sapeva, ogni 3 anni erano cancellati. E noi, professori di diritto penale, allora dicevamo scandalo. Certo, perché scandalo? Si mettono fuori, diciamo così, fra virgolette, in immaginazione, molti di costoro ormai andavano in carcere, fino a un certo punto però, i recidivi poi finivano per andarci, si mettevano fuori, non si condannavano e tutti sapevano, ma senza condizioni, senza selezionare i soggetti, senza valutare la personalità. Ecco l'errore, diciamo noi professori. Però quel sistema aveva un effetto importante, è quello di sfoltire una serie di processi. Non venivano fatti, nemmeno venivano fatti, magari si scriveva, ma poi non si faceva, perché tanto si sapeva sarebbe arrivata la mannaia. Ma allora mi domando, ma questo sistema continua a non piacermi, ma mi domando, ma allora perché non prendere il toro per le corna? Allora tutti i reati puniti con una pena nel massimo fino a 3 anni, perché non li depenalizziamo? Cioè, se quella era un modo per sfoltire la giustizia e utilizzare la giustizia penale soltanto per i casi gravi che meritavano, e allora perché non agire a monte? E perché quando si parla di depenalizzazione, molti di noi, io stesso molte volte diciamo, ma in fondo si è raschiato il fondo dell'erbarile. Poi in fondo, se sappiamo, il Parlamento, ci è stato detto molto bene già più di una volta in questo convegno, da un lato si dice depenalizziamo, poi tutte le volte che si fa una legge speciale nuova si mette la sanzione penale, perché se la si ritiene più forte ed ecco della sanzione penale. E allora è un discorso un po' schizofrenico da parte del nostro Parlamento. Ma ecco, se noi a un certo punto invece ragioniamo in questi termini, diciamo, di massa, diciamo, tutto ciò che riteniamo di punire con la sanzione della reclusione nel massimo non superiore a 3 anni, no, cancelliamolo. È una provocazione? E potremmo pensarci. Perché a questo punto risolveremmo a monte il problema con una fortissima depenalizzazione. Quale potrebbe essere? Oddio, certo, in questo modo si otterrebbero anche dei vantaggi economici, forse non indifferenti, proprio nell'ottica di cui parlava Marco Pannella questa mattina, con il suo strumento dell'amnistia indulto. Ma a monte, con un provvedimento radicale e di struttura, che risponde ad una politica criminale che ormai, lo diceva anche Nordio poco fa, molti di noi professori di penale e molti magistrati penali ritengono corrispondere all'esigenza reale del Paese. E questa potrebbe essere una scelta. La scelta alternativa, non soltanto la scelta alternativa che risponde al sistema sanzionatorio penale non più carcere autentico, il carcere estrema ratio di sanzione, e cioè la sanzione alternativa. E allora si potrebbe comunque pensare, se non si vuole o non si ha il coraggio di penalizzare, per tutti quei reati prevedere a livello edittale non più la pena carceraria, ma soltanto una pena diversa. E qui adesso non entro nei dettagli, la fantasia potrebbe tranquillamente sbizzarrirsi fra pene interdittive, pene prescrittive del progetto Pisapia, ampiamente utilizzate nel progetto Pisapia, la confisca come sanzione principale e via dicendo, e noi potremmo veramente articolare un sistema penale incisivo con sanzioni diverse da casa. E in questo modo noi comunque porremmo le premesse di sistema, di struttura per depotenziare il numero del carcere, quindi indebolire il numero, diminuire il numero dei carcerati. E questa mi sembrerebbe una linea di politica legislativa assolutamente irrinunciabile. Qual è la possibile obiezione? È la funzione preventiva generale, si potrebbe dire qualcuno. La pena deve essere una minaccia. Qual è la minaccia maggiore se non quella ti prendo, ti sbatto in galera, magari una in galera torturante, come ci diceva così bene Tullio Padovani all'inizio di questa, nel corso della sua relazione. Ma davvero siamo sicuri che un carcere molte volte preda delle sospensioni condizionali della pena, molte volte preda dei benefici giustissimi, per carità, della legge Gozzini e delle leggi che sono succedute, è pena che fa più paura di una pena diversa, ma che magari verrebbe applicata inflessibilmente. Ecco, quando noi discutevamo della riforma del codice penale, avevamo un'idea ben chiara: se si abbandona il carcere e laddove si abbandoni il carcere non si deve utilizzare la sospensione condizionale. Se qualcuno è interdetto da una professione, da un'arte, dal contrattare con la pubblica amministrazione per un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, perché ha realizzato un reato che rientra nell'ambito del tipo di attività di cui si tratta, ebbene, che la sconti questa interdizione. Non ha senso sospenderla condizionalmente. Ecco, ma allora, un'interdizione, che so io, ad un medico a professare per 3, 4, 5, 6 mesi, è davvero sanzione meno pesante dal punto di vista dell'intimidazione, della prevenzione generale, rispetto ad una reclusione di 8 o 9 mesi coperta inesorabilmente dalla sospensione condizionale? E direi la risposta ovvia è certo che fa più paura. Un medico che non può lavorare per 6 mesi è molto più preoccupato di subire 6 mesi di galera, ovviamente mai scontati. Ed ecco, allora mi sembra che in quest'ottica si potrebbe delineare sul terreno di una riforma di struttura un nuovo sistema sanzionatorio penale che tiene ampiamente conto di tutte quelle esigenze concrete e pratiche che sono così ben emerse nel dibattito di questa mattina. Sfoltire i processi, sfoltire carceri, economizzare, cioè realizzare una giustizia penale effettiva ed efficiente, con riferimento a reati gravi, seria, e seria nel senso che si può concretare nella limitazione della libertà personale, per poi trattare diversamente, o con depenalizzazioni, con sanzioni alternative, e quindi o con giurisdizione amministrativa, con giurisdizione penale, però che sfocia in una sanzione veramente alternativa, il discorso concernente quella che non è magari neppure criminalità minore, ma comunque delitto che non raggiunge quella intensità che merita effettivamente di essere sanzionata con la prigione. Ecco, se noi seguissimo con forza, con decisione e con incisività quella linea, probabilmente potremmo porre le premesse di struttura del nostro sistema, perché forse molti degli obiettivi che Pannella e Bonino stanno perseguendo nel loro dibattito culturale potrebbero trovare la loro realizzazione pratica. Io con questo mi pare finisco, ho fatto il mio.
Grazie mille. Grazie professor Grosso, non sono stata una gran presidente oggi pomeriggio perché siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia nonché al caffè. Comunque sarò più rigorosa e nel frattempo, come vi avevo avvertito, lascio la presidenza a Mario Staderini, che spero sia segretario di Radicali Italiani. Io vado a presiedere dall'altra parte. E nel frattempo però voglio dare la parola a Mauro Palma del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, dei Trattamenti Inumani e Degradanti. Spero di riraggiungerla dopo. Mario, per favore.
Grazie. Vorrei partire con una annotazione a margine rispetto ad alcune cose che sono state dette, in particolare rispetto al richiamo che Vladimiro Zagrebeschi faceva alle molte situazioni di condanna dell'Italia. La nota è la seguente: l'Italia è stata condannata più volte per la irragionevole durata dei processi e via dicendo, però in 48 anni di funzione della Corte Europea di Strasburgo l'Italia non era stata mai condannata per violazione dell'articolo 3, che è l'articolo 3, lo ricordo per i non addetti ai lavori, e nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti o pene inumane e degradanti. Negli ultimi 2 anni l'Italia è stata condannata 5 volte. Ora, io credo 3 volte per questioni che attengono i migranti del principio di non refoulement, 2 volte per questioni che attengono alla detenzione. Ora, io credo che questo elemento sia un elemento che dovrebbe far discutere l'intellettualità italiana, e che l'assenza di questa discussione e l'assenza quindi di suscitare anche nella stampa un dibattito su questo fatto, al limite per dire che la Corte è diventata eccessivamente severa, che non è più eccetera, questa assenza ci fa anche comprendere perché sia possibile che il nostro sistema detentivo sia diventato quello che è oggi, pur sapendolo tutti quanti, ma in una complessiva disattenzione generale. Per questo è importante l'incontro di oggi, perché dà una rilevanza istituzionale ad un elemento che è socialmente già noto, già diffuso, però è la sua rilevanza, diciamo, il prenderne atto dal punto di vista istituzionale. Vedete, il sistema detentivo, i due aspetti che voglio toccare qui, il primo è l'aspetto che io trovo più grave, è che il sistema dove si emblematicamente si realizza la distanza tra quanto è normativamente definito e quanto è poi di fatto attuato. E qualunque sia il significato che diamo a quel termine rieducazione, certamente non etica, ma certamente rieducazione sociale, ma che comunque la Corte Costituzionale con la sentenza del 90 dice che è elemento costitutivo della pena stessa, non è elemento accessorio. Bene, come può esserci rieducazione in un sistema in cui la rieducazione alla legalità passa attraverso l'esperienza concreta del fatto che le norme sono mere enunciazioni, ma non sono realtà che poi si vivono nella propria quotidianità? E questo non per non professionalità di chi vi lavora, ma perché il sistema in sé, in quanto tale, è diventato il punto di arrivo di una serie di disfunzioni. Le cito semplicemente in elenchetto: scelte legislative in ambito penale che hanno riservato quel diritto penale, mite, minimo, eccetera, come materia dei convegni, non certo come materia delle scelte legislative. Basti pensare a quanto produce nel nostro carcere la legislazione in materia di detenzione e consumo di sostanze tossiche, o quanto produce la legislatore in materia di immigrazione. Cioè, non è che non sappiamo quali sono i grandi imbuti legislativi attraverso cui si determina l'affollamento carcerario. Quindi scelte legislative in ambito penale, scelte di estensione del ricorso alla misura detentiva come misura cautelare, e qui non voglio per brevità entrare nello specifico, ma delle tre caratteristiche, diciamo delle tre ipotesi, quantomeno diciamo la prima dovrebbe essere temporalmente limitata, perché la possibilità di, come dire, di attaccare la genuinità della prova diminuisce nel corso del termine. La seconda, quella della fuga, potrebbe essere ipotesi più riferibile ad altre forme di controllo territoriale. La terza, quella prognostica, diciamo in qualche modo, quella della possibilità di reiterazione, bisogna tenerla ben a guardia dall'influsso che su essa possono avere spesso anche alcune campagne mediatiche. Quindi dicevo, il meccanismo delle scelte in ambito penale, il meccanismo delle scelte in ambito di custodia cautelare, la riduzione dell'accesso alle misure alternative, ma non per diminuzione da parte dei magistrati di sorveglianza, ma perché un'alta percentuale di soggetti in carcere, per esempio nel contesto italiano, ma permettetemi di dire europeo, essendo il mio sguardo diciamo anche su paesi simili, non sono supportati da una difesa legale adeguata, essendo molto spesso dei soggetti socialmente deboli, dei soggetti, penso ai migranti e via dicendo, le misure alternative non ci si accede non per non volontà di dargliele, ma per situazioni, mancanze di domicilio, situazioni di vario genere che fa sì che c'è una riduzione di tale accesso. E poi, devo dire, riduzione delle risorse umane e finanziarie. Quando sento parlare di progetti edilizi vorrei che si parlasse immediatamente anche del personale che tali progetti deve poi farli gestire, altrimenti costruiamo edifici che poi non vengono aperti. E soprattutto, dicevo, della diffusa disattenzione culturale. Il mio punto d'osservazione in questi anni è l'assolutezza dell'articolo 3, più volte citato, della Convenzione Europea per i Diritti Umani, ma anche ormai per i nostri 27 paesi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che è parte del trattato fondativo dell'Unione Europea, quindi anche un doppio vincolo. Ripeto l'assolutezza, perché mentre, come sapete, altri articoli della Convenzione Europea sono derogabili in particolari situazioni di eccezionalità, l'articolo 3 è un articolo inderogabile. Per anni, come membro italiano, ora sono quasi verso il termine del mio ultimo mandato, e come presidente del comitato, per anni abbiamo cercato di esaminare l'ottemperanza dei paesi membri agli doppi obblighi, cioè all'obbligo negativo, non torturare, non indare maltrattamenti o trattamenti contrari al senso d'umanità, ma anche agli obblighi positivi: indagare adeguatamente tutti i casi di maltrattamento, di individuare in maniera preventiva quegli elementi a rischio che possono degenerare in maltrattamento, ma anche, terzo elemento, che è quello di rimuovere quelle cause che determinano una situazione che il Comitato o a volte la Corte ha definito come contrarie all'articolo 3, rimuoverle con delle politiche positive. Questo è un obbligo per gli Stati, e su questo aspetto devo dire che nella situazione italiana noi ci troviamo a ripetere le stesse raccomandazioni quasi testualmente, molto spesso, di visita e di visita in visita. Vorrei chiudere soltanto con una osservazione. Proprio la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che quindi ha un'elaborazione, come dire, più recente, dà la collocazione agli articoli, mentre gli articoli della Convenzione europea sui diritti umani sono in lista tutti di seguito, dà una collocazione. E l'articolo, diciamo, 3, che anche in quel caso ha la stessa, diciamo, testuale formulazione che c'è nella Convenzione europea dei diritti umani, è posta sotto il capitolo della dignità. Ora, il capitolo della dignità ci ricorda il fatto, diciamo, l'obbligo forte del rispetto della dignità della persona. L'obbligo forte che, per citare, diciamo, per citare il nostro buon Beccaria, quando lui dice: non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa. Il diventare cosa è l'attacco alla dignità delle persone. Voi sapete bene che ci sono quantomeno due tendenze. C'è chi vede la dignità come, come dire, un bene innato configurante la persona stessa, e c'è chi vede la dignità come un qualcosa anche da riconquistare e costruire attraverso azioni positive che in qualche modo vadano a compensare quel tantum di dignità perso con la commissione del reato. Comunque la mettiamo sia su uno senso, chiamiamolo così, statico innato del concetto di dignità, sia nel concetto dinamico. Quello che non è possibile è che le persone siano meramente contenute in un luogo, spesso in condizioni non accettabili anche dal punto di vista, diciamo, della vivibilità spicciola, ma senza che esista un progetto responsabilizzante per le persone stesse, senza che esista un'ipotesi. Ecco, devo dire che molti sistemi europei che in questi anni mi è capitato di vedere, valutare, ispezionare, quello che si sente venir meno è quest'idea progettuale, e in Italia in maniera particolare devo dire che questa capacità di saper riprogettare attorno al carcere, di saper riresponsabilizzare le persone, deve andare di pari passo a quella di saper garantire a loro delle minime condizioni di vivibilità e decenza. Grazie.
Grazie al Presidente Palma, che ci ha proiettato, credo, ancora di più nella dimensione europea e internazionale delle questioni di fondo di questo nostro convegno. E proprio per proseguire in questa direzione chiamo alla Presidenza per un intervento il professor Antonio Bultrini, che è un professore di diritto internazionale dell'Università di Firenze e che credo affronterà alcune delle tematiche che sono state accennate anche negli interventi precedenti.
Grazie, buonasera. Permettetemi di ringraziare innanzitutto i radicali di avermi invitato a questo importante incontro. Ne sono sinceramente onorato. Comincio da una domanda banale ma importante. Che cosa succede a livello internazionale quando si accerta la responsabilità di uno Stato per la violazione dei suoi obblighi in materia di tutela dei diritti umani, ad esempio a causa delle condizioni di sovraffollamento in carcere, dell'esposizione sistematica di un detenuto al fumo passivo, delle condizioni degradanti di detenzione di un minore straniero in un centro per richiedenti asilo, o ancora quando si lascia alle autorità interne un margine di discrezionalità troppo ampio che rischia quindi di sconfinare nell'arbitrio. Qualche anno fa, in occasione di un seminario pubblico, un funzionario di un paese europeo si pose un quesito analogo e, presumo in buona fede, rispose niente. Una risposta così negativa corrisponde sempre meno alla realtà oggi, nonostante una persistente fisiologica debolezza dei meccanismi internazionali. Per quanto scontato possa sembrare, e dunque è utile ripetercelo, uno Stato che commette gravi violazioni dei diritti umani non solo è meno umano e civile di quanto pensa di essere o vorrebbe essere, ma appare anche meno umano e civile, in particolare di fronte ad una società civile internazionale sempre più organizzata, attenta e sensibile a tali tematiche. L'impatto sull'opinione pubblica internazionale, difficile da misurare ma reale, è di particolare rilievo con riferimento ai meccanismi di controllo delle Nazioni Unite, dato che questi possono contare su strumenti tecnici di pressione sugli Stati relativamente deboli. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è invece un po' meno debole, non solo per la sua natura giudiziaria, ma anche perché, come è noto, è dotata di uno specifico meccanismo di controllo dell'esecuzione delle sue sentenze che ne fa un unicum nel panorama della tutela internazionale dei diritti umani. Come è noto, le sentenze definitive della Corte Europea sono obbligatorie e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è incaricato di sorvegliarne l'esecuzione. Meno nota, invece, è la possibilità per associazioni o partiti o ancora per le stesse istituzioni nazionali che abbiano competenze in materia di tutela dei diritti fondamentali di assistere dall'esterno il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel suo importante lavoro di controllo dell'idoneità delle misure adottate dallo Stato ad adempiere pienamente la sentenza di condanna della Corte. L'articolo 9 del regolamento del Comitato dei Ministri sul controllo dell'esecuzione delle sentenze riconosce infatti al Comitato dei Ministri la possibilità di ricevere comunicazioni circa l'esecuzione di una sentenza non solo, come naturale, dalla vittima, ma anche da parte di quegli altri soggetti che ho menzionato. Questa possibilità, in realtà, ha cominciato ad essere realmente sfruttata solo negli ultimi 2-3 anni, ma consente di uscire dal triangolo vittima-governo-condannato-comitato dei ministri e permette un controllo allargato e pubblico su quanto un governo va predisponendo per adempiere una sentenza di condanna della Corte europea e mette quindi quei soggetti istituzionali e non governativi che ho citato in condizione di interagire direttamente con il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Le occasioni per utilizzare questo strumento con riferimento all'Italia non mancano, ve ne do subito un esempio, mi riferisco al caso Sulejmanovic che è stato ripetutamente citato quest'oggi. Misure individuali in questo caso non sono più necessarie, dato che ancor prima della sentenza della Corte europea il ricorrente era già stato rimesso in libertà, ma la vicenda pende tuttora a Strasburgo per quanto riguarda la valutazione delle misure generali adottate o in corso di adozione da parte delle autorità italiane. Il Comitato dei Ministri attende ulteriori chiarimenti, in particolare con riferimento ai rimedi di cui gli interessati, le persone che si trovano in una situazione analoga a quella in cui si era trovato Sulejmanovic, i rimedi di cui dispongono per contestare innanzitutto a livello interno le condizioni della loro detenzione e i chiarimenti attesi a Strasburgo, non meno importante, riguardano anche il modo in cui le autorità italiane competenti vigileranno sull'effettiva attuazione delle misure che il governo italiano ha annunciate. Al caso Sulejmanovic, attenzione, bisogna però aggiungere un'altra importante sentenza adottata poco meno di un anno e mezzo fa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso Majorano e altri, perché questo è l'altro risvolto di cui ancora non si è parlato dal punto di vista della tutela dei diritti umani. Nel caso Majorano e altri, l'Italia è stata condannata addirittura per violazione del diritto alla vita perché le autorità competenti avevano incautamente permesso ad Angelo Izzo, uno dei massacratori del Circeo, di continuare a beneficiare di misure alternative alla detenzione, cosa di cui Angelo Izzo approfittò per compiere un duplice omicidio. Per cui abbiamo una situazione quasi schizofrenica, in cui da un lato molte persone che stanno in carcere e magari in condizioni critiche quando questo non è necessario, e poi si lascia in circolazione quel soggetto davvero pericoloso che invece andrebbe sottoposto a misura di detenzione. C'è un'altra dimensione da considerare ed è quella sempre più importante del giudice nazionale e segnatamente delle corti supreme o di Cassazione e costituzionali. Si assiste, a dire il vero, negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno straordinario che è andato intensificandosi. In vari sistemi nazionali i giudici interni, sia comuni che costituzionali, appaiono sempre meno come interlocutori distanti nel dialogo con il diritto internazionale e in particolare con il diritto europeo dei diritti umani, e sempre più invece come interlocutori attivi e collaborativi. In diversi paesi, in altre parole, i giudici interni stanno interiorizzando, se mi si passa il termine, le norme di origine internazionale sui diritti umani. Grazie alla ricchezza della loro esperienza e all'efficacia degli strumenti di cui dispongono, i giudici interni contribuiscono a conferire alle norme di origine internazionale quella forza di cui in una certa misura esse sono per loro natura prive. In questo contesto non posso non sottolineare la portata della sentenza della nostra Corte Costituzionale numero 113 del 4 aprile scorso, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 630 del Codice di Procedura Penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza della nostra Corte Costituzionale trae origine da un caso che ha avuto un iter molto tormentato a Strasburgo e che è il caso Dorigo. Il signor Dorigo ha scontato una lunga pena detentiva che gli era stata inflitta in esito ad un processo che, secondo il meccanismo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non aveva rispettato i diritti della difesa. Fu rimesso in libertà solo dopo che la Corte di Cassazione ebbe dichiarato l'ineseguibilità del giudicato in seguito all'accertamento del meccanismo di Strasburgo della violazione delle regole dell'equo processo nel procedimento da cui quella detenzione era derivata. A questo riguardo, e tornando di nuovo prima di concludere nel campo delle condizioni della detenzione, è interessante richiamare ancora una volta quello che appare come un obiter dictum del Tribunale Federale Costituzionale tedesco nella sentenza di appena qualche mese fa che è stata citata. La sentenza riguardava in realtà l'impossibilità per un detenuto di ottenere assistenza legale per chiedere il risarcimento dei danni che lamentava di aver subito per via delle condizioni disumane in carcere, e nell'obiter dictum richiamato il Tribunale Costituzionale tedesco si è posto la questione se l'esecuzione della pena detentiva non vada interrotta o rinviata qualora le condizioni in carcere siano inumane o degradanti. Si tratta di una prospettiva radicale adottata anche in modo molto più incisivo dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, come è stato ricordato questa mattina, ma in un contesto tecnico-giuridico molto diverso naturalmente, ma la sentenza del Tribunale tedesco ha, se non altro, il merito di cominciare a porre il problema di quali più incisive misure di rimozione di condizioni della detenzione inumane o degradanti possano essere adottate da parte dei giudici interni. Spero, in conclusione, di essere riuscito a dimostrare
che in realtà succede o può succedere molto in seguito all'interazione fra i meccanismi internazionali e i sistemi interni. Mi auguro tuttavia di essere stato altrettanto chiaro sul fatto che non è più immaginabile che a livello interno si attendano passivamente gli effetti per loro natura incompleti del lavoro dei meccanismi internazionali e che i meccanismi internazionali produrranno tanto meglio i risultati per cui sono stati concepiti quanto più gli attori interni rilevanti, soggetti istituzionali, parlamentari, organizzazioni non governative e non ultimi i media si accosteranno e contribuiranno fattivamente al loro lavoro. Grazie dell'attenzione.
Grazie al professor Vultrini. Con il suo intervento chiudiamo questa prima parte della nostra sessione. Ci sarà un breve coffee break e alle 17.30 riprendiamo qui in sala. 12 minuti.
Allora, Presidente, eccomi qua. 17 e 21 minuti, questa è Radio Radicale, stiamo seguendo, ve lo ricordiamo, il convegno Giustizia in nome della legge e del popolo sovrano, convegno promosso dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica con il patrocinio del Senato della Repubblica. I lavori sono stati aperti questa mattina dal Presidente del Senato Renato Schifani, sono poi proseguiti nel pomeriggio con innanzitutto la sessione dedicata alla situazione della giustizia delle carceri italiane con le relazioni del professor Giuseppe Di Federico sullo stato dell'amministrazione della giustizia e del professor Tullio Padovani sullo stato dell'amministrazione penitenziaria. Sono poi seguiti gli interventi. L'ultima voce che abbiamo sentito era quella del segretario